tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E rientriamo alle 7:03 minuti di venerdì 4 aprile 2025. Ricominciamo con una nuova puntata del The Rock Show. E quindi saluto i miei amici Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna.
Buongiorno!
Buongiorno, siamo tutti qua sino alle 10 anche quest'oggi. E poi verso le 9 ci raggiunge Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo. Ripartiamo tra pochissimo. Intanto arrivano i Disturbed the Inside Fire.
Radio Rock Podcast.
Bene, Disturbed con Inside the Fire, buongiorno e benvenuti, bentornati. Le notizie del giorno di oggi, ragazzi, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, è incredibile tutto ciò, è incredibile. Trump fa pagare dazio, ne parlavamo già ieri in realtà, fa pagare dazio ai pinguini. La scure del 10% si è abbattuta anche sulle isole Heard e McDonald, dove gli unici abitanti sono proprio i pinguini. Che avremo i nostri microfoni più tardi, saranno con noi anche i pinguini. Sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Buongiorno. Siete voi a tenere compagnia durante il viaggio verso l'ufficio per lo sciopero, che voglio, ci mi tocca
fare un caso.
Uno dei miei rientri,
zero,
non capisce nulla, Mauri.
No, non volete,
ho capito, solo viaggio.
Mauri mio. Allora vai, sentiamo ancora, vai.
Scusate ragazzi, buongiorno, solo per precisare, perché sì, la tragedia rimane. Quel disgraziato poverino era in attesa di un intervento di cataratta, che purtroppo ci stanno tempi d'attesa ridicoli, quindi anche più di un anno. Quello che è morto è un'altra malattia ematologica, per cui lui è in cura da un'altra parte.
Attenzione, chiariamo questo.
Giusto, secondo me.
Facciamo fact-checking, chiariamo questa cosa.
Il senso della lettura di quella notizia era legato al fatto che, diciamo, che il sistema sanitario, possiamo dirlo, che pur rimanendo nello staff e nelle maestranze un fiore all'occhiello, diciamo che per quello che riguarda tempistica e logistica sta mostrando un po' il segno. Rimane il fatto che una persona morta da un anno, non c'è una comunicazione, ti chiamano, allora quando viene a operarsi? E quando viene? Sta sotto terra.
Rimane il fatto che se non hai soldi per curarti, ora muori.
È così.
Bene, avanti, vai.
Sei felice, tu lo sava lavora.
Bene, vai.
Voi.
Buongiorno, pensate che soltanto in Italia c'è un mio amico italiano che lavora in Germania, che è responsabile di un gruppo di lavoro, un'azienda nel settore aerospazio, stiamo parlando di, sono tutti ingegneri, e dice che i team di lavoro vanno avanti grazie agli stranieri, perché i tedeschi usano la malattia come forma di assenteismo molto comune, e pare che lì non ci sia neanche modo di mandare controlli.
Quello che non ti aspetti, no? Sui tedeschi.
I tedeschi.
È luogo comune, no? Dei tedeschi precisi, eccetera, eccetera. Vai, sentiamo.
Buongiorno,
ancora.
Volevo informarvi che ho finito di vedere Adolescence e che quindi ad oggi ne potete parlare tranquillamente.
Oh, meno male, va, meno male. Siamo contenti, meno male.
Felice tu lo sarà lavorare.
Ma regà, ma le uniche ferie, quelle sono le uniche ferie che quelli vedranno mai in vita loro. Non mi sembra sia sta grande conquista.
Però noi facciamo battute spesso sulla Cina e sul il mondo del lavoro in Cina. Però in effetti questa roba delle ferie per infelicità di questa catena di supermercati che concede 10 giorni di congedo senza certificato perché tu ti senti giù e quindi non sei in grado di lavoro, e l'hanno introdotta in Cina, che noi spesso prendiamo in giro, no?
Bisogna vedere un po' anche il contesto,
sì,
no?
Poi perché magari ci saranno delle strutture.
Dice appunto Liz, sono le uniche ferie che vedranno in vita loro, quindi insomma. Cioè è chiaro che ragazzi può essere anche una cosa, un'introduzione positiva, ma in un altro contesto, cioè nel contesto tipo il nostro, ok, ma in un contesto come quello cinese sinceramente non lo so. Buongiorno ragazzi, la verità è che il modello di lavoro attuale deriva da una realtà che non esiste più. Un tempo il padre di famiglia faceva le sue 40 ore settimanali, tornava a casa e trovava tutto fatto dalla moglie che rimaneva a casa. Adesso per fortuna le cose sono cambiate, ma in una famiglia media la coppia lavora 80 ore, non più 40, per guadagnare gli stessi soldi. Di conseguenza tutto ciò che è extra lavoro, spesa, pulizie, figli eccetera, va a rosicchiare il poco tempo libero che ci rimane. Adolescence bella, ma secondo me mancano un par de cavalli.
Bella, ma non ci vivrei.
Un paio di cavalli sarebbe stata sarebbe stata meglio.
Nella terza puntata ci stavano. Possiamo dire che qualche cavallo
è piena di cavalli. Va bene, intanto Trump ha fatto crollare le borse, come era largamente atteso, anzi Vance ha detto non pensavo peggio. Vabbè, vabbè. Wall Street brucia 2.000 miliardi di dollari, 2.000 miliardi. Poi questa espressione
pensavo
un po'
peggio in che, cioè,
brucia
in che...
sai tutti gli economisti dicono che è un'espressione che non ha senso, che dire no, brucia 2.000 miliardi di dollari. Comunque vabbè, brucia 2.000. I listini europei 245 miliardi di euro, crollano Apple che pensate ha sostenuto ieri il crollo maggiore della sua storia, non è mai crollata così tanto, anche Amazon ma anche Nike, giù il petrolio, giù il dollaro, giù il bitcoin, si salva solo l'oro. Meloni dice male i dazi ma non sono una catastrofe, quindi dice non è che boh, adesso basta allarmismo, lavoriamo, sì. Invece di reagire con altri dazi servirebbe rivedere il patto di stabilità, le regole sull'automotive e il Green Deal, cioè mettiamoci a tavolino a fare delle nuove regole, perché se no noi mettiamo altri dazi, quegli altri così e non si finisce più.
Ma nella sostanza è giusto,
la guerra.
No, giusto, giusto. Ma intanto Tajani ha consegnato all'Unione Europea una lista con una trentina di prodotti da tutelare.
Sì,
quindi,
nella
insomma...
sostanza è giusto, però mi sembra come il suo discorso antifascista, no? Pur di non dire che è antifascista.
In questo caso anche
intorno.
A me mi dà questa idea.
Cioè, pur
però...
di non dire che Trump fattispecie. Sta facendo una politica di merda, ci gira.
Ma non
intorno.
Si può dire, ragazzi.
E fa sempre
ma
la scarpetta.
Ma non si può dire, io
però
non posso,
di fatto la
bella premier.
No, però
Maurizio,
questo ha ragione Alessandro. Non si possono dire certo. Cose
capito,
di fatto l'ha detto, di fatto l'ha detto in politichese, l'ha detto, ha detto è una cosa sbagliata,
è
il suo alleato,
forse
ha detto una cosa, quella
dai,
ragazzi, boh, onestamente ci possiamo attaccare su mille cose, su sta cosa secondo me diventa
la mia idea, poi
a me, ma però sì, ma certo, poi diventiamo ideologici, cioè non siamo più credibili se ogni cosa questa
l'ha
detto,
l'ha detto
Maurizio nel linguaggio politico, questo significa dire stai facendo una politica del cazzo,
ma è pure un che ha un rappresentante quale Salvini che continua a comunque a sostenere,
allora,
che
diciamo
Trump
quello
fa le cose
magari
buone,
diciamo
fa
quello
le cose
magari
fatte bene,
però
capito,
diciamo quello
fa parte di un governo Salvini,
no, capito,
non è che fa parte
questo governo sarà
capito.
Pure la iattura più grande della storia della
no,
Repubblica
ma non
italiana
è,
va
ma
bene
non è rispetto
però
a questo.
Bisogna mantenere la barra dritta, se no veramente è...
va bene.
Parlavamo così
intanto su dazi UE e Giappone non escludono di ricorrere alla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Francia ha inviato gli imprenditori, ha invitato gli imprenditori a sospendere gli investimenti negli USA, la Cina vorrebbe nuovi colloqui con l'UE sul prezzo minimo delle auto elettriche. Insomma, è un momento molto particolare. Rubio, sai, chef Rubio, no?
Come no?
No, Marco Rubio fa sapere che gli USA resteranno nella NATO, ma vorrebbe che gli stati membri arrivino a spendere per la difesa il 5% del PIL. Capirai?
Non
pagano il 3, figurati. Brutta caduta per Federica Brignone, campionessa del mondo, si è rotta tibia, perone e legamento crociato. È stata operata con successo, ma non è detto che riuscirà a recuperare in tempo per le Olimpiadi. Vedremo. Costa, intanto arriva la novità, la nuova dei Blackstone Cherry. Radio Rock Podcast. Blackstone Cherry con Have You Ever Been Lonely? Vediamo chi c'è. La terza puntata, più che i cavalli, c'è un luma, c'era un lumacone viscido. Ci hanno scritto, un lumacone viscido.
Ah, vabbè.
È chi è? Psicologa, sì.
Chi è lumacone?
No, no. È la guardia.
Lei. Mamma mia, che lumacone.
No, ma
allora,
c'era,
ma no,
Lumaca
ma
proprio.
Lei che faceva? No,
lumacone viscido. Lumacone viscido.
No, mica, c'è, mica fa il lumacone. Oh.
Ma
chi?
Vabbè, un pochino.
No,
ma, dico,
ma no, quella è la tattica per
la
farlo
guardia,
parlare. La terza.
Oh.
Ha detto nella terza puntata c'è un lumacone viscido, no?
Allora
chi è sto lumacone viscido?
La terza psicologa?
Ma no, perché?
No, io penso sia la guardia, il signore che...
No, la psicologa, che visto che metteva le mani, toccava il culo alla guardia.
Ma non è vero!
Lumacone viscido.
Ma non è vero!
Poi gli sussurrava all'orecchio, no, però le sconce, no?
Non ricordo.
Sputava per terra.
Allora non l'avete vista bene.
Non l'avete vista bene, ragazzi, secondo me, eh?
Arrivederci.
Allora, mi fissano creature inquietanti, ci scrivono. Attenzione, attenzione, Cavallo Magazine... Varen si è fermato deboli. Un bel articolo su Cavallo Magazine. Coi dazi è riuscito a far pace a Cina, Giappone e Corea del Sud, che si odiano a morte da secoli. Sì, questo è vero. Cioè, nel senso, l'unica cosa positiva che adesso raggiunta coi dazi è aver compattato
altre parti del mondo.
L'Europa si compatta, l'Oriente che si compatta, insomma, fa muro. La guardia che accompagna la psicologa. Ma no, ma la guardia era così tranquilla.
Ragazzi, ma quello, ma che
avanzi. Aspetta, non nella terza.
Nella terza, sì, Alessandro.
Nella terza.
Molto
ma no, mi sa che dice quello che guarda le telecamere.
È quello.
Sì, sì, no, io avevo capito la guardia accompagna. No, perché la guardia accompagna lei è un'altra. Brava, un'altra, esatto, che sta lì, sono che interviene due. Quando lui deve.
No, 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 no. Lui l'accompagna, quello viscido l'accompagna lì.
Sì, sì, però poi c'era un'altra fuori.
C'era un'altra dentro, pensavo... dentro con lui. Dentro quando lui arriva, sì. Sì, ho visto due volte quell'episodio, quindi insomma, me lo ricordo. Però lumacone. La guardia,
beh,
la
lumacone, beh,
un lumacone, un lumacone,
cioè, vai, Rock, Max,
anche quella non è a caso,
è un giorno consecutivo di lavoro, domani sarà il decimo, ma perché ho preso 3 giorni di ferie l'altra settimana, se no sarebbero stati 13.
Okay.
Occhio,
sveglia alle 3:15 del mattino e stacco intorno alle 11:30,
dai.
E faccio il suo lavoro da 5 anni, perché prima stavo internamente al confezionamento e lavoro a sta azienda dal 1993. Vorrei cambiare, ma all'età mia io vado per i 57 a fine anno, quindi non è facile.
Poi, lo so, no, quello non...
sia, l'orario è buono perché alle 11:30 finisci.
Sai che stavo pensando l'altro giorno, no, questa cosa? Ragazzi, non è facile, è vero, però se partiamo dal presupposto che è però all'età mia, è però non è facile, diventa anche un po', non parlo di te Max, sto parlando in generale, a volte diventa un po' un alibi per non cambiare.
Sì, sì.
Allora, si può cambiare, non è facile, ma si può cambiare anche a 50 anni, anche a 60 anni. Cioè, bisogna volerlo chiaramente, bisogna rimettersi in gioco, certo, bisogna rischiare.
Anche farlo con la testa un po'.
Bisogna, bisogna anche, come dire, non aver paura, no, del cambiamento, perché alle volte noi ci adagiamo su delle situazioni che magari manco ci piacciono, manco ci fanno star bene, però per paura di cambiare, no? Per paura di abbandonare l'abitudine che abbiamo portato avanti per anni e poi magari non facciamo nulla. Però ragazzi, dobbiamo cercare la nostra, tra virgolette, no? La nostra felicità, la nostra serenità, il nostro star bene, il nostro benessere, no? E quindi se non stiamo bene cerchiamo di... Perché se io, guarda, che conosco tantissima gente che lavora magari da 10-15 anni, fa un lavoro di cui si lamenta costantemente, sì, ma sì, ne conosco tanti, sì, ragazzi,
certo, anche,
tanti, noi facciamo un lavoro meraviglioso, ma ci sono tantissime persone,
vero,
che si lamentano. Io ho degli amici così, penso che ognuno di noi avrà 2-3
sì,
amici,
sì,
almeno,
sì,
così,
sì, sì,
che si lamenta, no, cioè, allora io certe volte con questi amici devo dire un po' da stronzo, però un po' per scuoterli, no? Dico, vabbè, dico, ma scusa, ma cambia lavoro, ma fai qualcosa, ma cerca un'altra cosa, no, niente, sì, allora, sì, perché sì, sennò poi ragazzi, io parto anche dal presupposto, uno non è che si può lamentare a vita, cioè ti lamenti e poi dopo...
Che vita è?
No, ma
poi tra l'altro tu ti lamenti di un lavoro che non ti piace, quindi stai continuando ad alimentare il pensiero su quella cosa, quindi oltre a non piacerti te lo porti pure a casa,
sì,
ne riparli, da rabbia, cioè diventa una vita di inferno.
Passi la maggior parte del tempo al lavoro, per cui sei... stai male,
esatto,
stai male per il resto,
sì,
della
poi
giornata,
posso dire, dalla pandemia sono aumentata, io parlo per me, no, tu dicevi 2-3 amici, lo sai che io noto che dalla pandemia sta quota si è alzata,
sì,
cioè erano 3-4 adesso io c'è almeno 10,
però anche lì dico una cosa, allora lo dici una volta, lo dici due volte, ci sono amici che con tutto il rispetto, poi non mi sto lamentando, però dico che si lamentano in continuazione del loro lavoro, io li sto a sentire volentieri. Però a un certo punto mi viene da dire, ragazzi, o te lo tieni e fai pippa, oppure decidi di cambiare. Perché scusa un attimo, ti lamenti, ma che ti lamenti?
Servo tempo.
Ragazzi, piglia un bastone e tira fuori i denti.
Gridava Cristo in croce, gli diceva: Cristo il mio Signore, me strappa. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti.
in senso buono, naturalmente. Cioè, sai che mi piace tantissimo questa versione del classico di Modugno, no?
Sì.
La Malarazza del Muro del Canto. Però mi piace di più quella di Ginevra di Marco.
Bellissima.
Mi è sempre piaciuta
molto
di più.
Molto bella, non sono so d'accordo.
Cioè, nel senso, è precedente.
Anche quella di Repace è molto bella.
Molto bella, ma anche quella di Modugno è molto bella. Però devo dire, quella di Ginevra di Marco è sempre piaciuta moltissimo. Non so, poi si intitolava Malarazza, no?
Sì,
come l'originale. Però sempre molto carina. Metti qua, pezzettino.
Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti.
Storia di questa canzone è molto divertente. Praticamente questa canzone fu composta, anzi il testo di questa canzone fu composto nel 1857 da un poeta siciliano che è rimasto poi anonimo in realtà, diciamo, quindi risale all'Ottocento. Poi fu musicata negli anni 70, quindi negli anni 70 del Novecento, da Dario Fo, che la eseguì nello spettacolo Ci ragiono e canto del 73. Dopodiché, qualche anno dopo, Domenico Modugno registrò la sua versione. Nel 77, quindi 4 anni dopo, Dario Fo fece causa a Domenico Modugno dicendo: mi hai plagiato, questa è la canzone era la mia, cioè l'avevo arrangiata io, rielaborato io, perché poi il testo viene anche rielaborato rispetto all'originale, certo, dell'Ottocento. Cioè, quindi tu hai preso il mio testo e poi non va bene. E quindi
noi stamattina dirimeremo questa causa.
Sì, assolutamente. Bello. Assolutamente ne parleremo. Avremo anche Jacopo Fo in collegamento telefonico, che ci gli eredi di Modugno, e faremo far loro pace.
Bene.
E faremo far loro,
mannaggia il diavolo,
pace. Vabbè, pace. Buongiorno grandi Team Coccia, ci scrivono. Buongiorno ragazzi, devo raccontarvi un fatto che mi è capitato l'altro giorno, no? Stavo con mia figlia a Via Veneto. No. Visti i tempi che corrono, mi stanno provocando non poche preoccupazioni. Ho una figlia di 13 anni che va alle medie ed è costantemente disturbata da un suo compagno. A detta sua, molto introverso e desideroso di attenzioni, dopo ripetute sollecitazioni sia al personale scolastico che agli stessi genitori, questo ragazzo non smette di importunarla. Secondo voi come dovrei agire? Aspetta, lasciamo decidere i nostri ascoltatori.
C'ho un po'
389...
paura.
No, non devi aver paura, devi essere molto sereno. 3899 106 600. Interviene Maurizio o non interviene l'educazione?
No,
interviene o non
credo
interviene la scuola?
Abbia agito in maniera giusta, cioè a scuola
adesso,
e parlarne con
adesso cosa facciamo? Interviene o non interviene? Guardami in faccia. Interviene o non interviene l'educazione? La scuola interviene?
Interviene, deve intervenire.
Radio Rock Podcast. Allora signori, però non dovete guardare, non dovete guardare né voi a casa, né voi in macchina, né voi davanti all'apparecchio, ragazzi, non né voi sull'aereo, non dovete guardare, né voi in nave.
Scusa, facciamo un piccolo inciso.
Né voi, scusa, né voi in treno. No, non dovete guardare. No, allora, attenzione.
No, scusa, interrompi tutto.
No, non posso interrompere tutto. È tutto in viaggio, È tutto in movimento. Esce un nuovo capitolo della pallottola spuntata. Non guardate. Sapete che è morto, no? Purtroppo è morto. Il precedente. Non voglio dire manco il nome. Non lo voglio manco ricordare.
È morto.
Ma perché, poverino?
Così. È morto il precedente attore della pallottola spuntata.
Ma chi è?
Quel grande leader è morto, sapete che è morto?
Del Vecchio.
Esce un altro capitolo, Marco Del Vecchio, ecco. Quarto capitolo della pallottola spuntata, sarebbe il quarto totale, terzo sequel. Signori, chi è? Però no, non, allora, non lo guardate.
Non dovete leggere.
Non dovete, è un giochino, dovete indovinare, dai, chi è? Forza avanti, chi è secondo voi?
Ma allora, sei un attore americano?
No, chi ha detto che è americano? Mazzia. Non è americano.
Vabbè, la faccio,
oddio, potrebbe essere americano.
Il primo nome, ci penso.
Vai.
Io. Sì. Contro tutto e tutti.
Ezio Greggio, bravissimo.
Mel Gibson.
Ah!
Io sono pazzo. Oh, oh, oh.
Ci siamo avvicinati moltissimo.
È vero?
No. No, però guarda, ti giuro, se stiamo qua fino alle 10, a meno che non guardate, la siete stronzi. Se stiamo qua fino alle 10, non azzeccate, perché è proprio una scelta.
È controintuitiva, stai dicendo.
Molto controintuitiva. Prego, Maurizio Paniconi.
Netanyahu.
Allora, Maurizio, però, dai. Ci sei. Allora, tu non sai quanto ci sei andato vicino.
Allora gli somiglia.
Quindi
allora, ti dico, se dico un'altra parola,
dire che è israeliano.
Se dico un'altra parola, azzeccate.
Allora,
se dico un'altra parola, azzeccate. Però non sai quanto ci sei andato vicino.
È una roba di
mortacci tua.
È quello di, ho capito, è quello che fa la serie Fauda. Il pelato che è il capo dei guardie.
Mai nella vita.
L'attore di Boris, Sacha Baron Cohen.
Bravissima, non è lui. Allora, attenzione, attenzione. Pippo Franco ci scrivono. Allora, peritatevi, ragazzi.
Poi è morto.
Fino alle 10 un elenco di nomi.
Bellissimo così.
Sarà contento chi ci ascolta in podcast. Sì. Allora, peritatevi di fare una.
Allora,
posso dire una cosa? Posso dire una cosa, Mauri? Internazionale. Take a guess.
Bello.
Take a wild guess, Mauri, a questo punto.
Bravo Gesù.
Bravo Gesù. Roberto da Crema. Beh, sarebbe bellissimo.
Però ragazzi,
bellissimo.
Siamo all'interno con delle cazzate.
Potrebbe correre.
Allora, venga
però.
Qua
siate
il il tenente Frank Drebin, venga qui. Ma come fai? Allora, Massimo Boldi ci scrive.
Ho pensato anch'io, però.
Allora, posso dire, non è Massimo Boldi, non è Massimo Boldi, ma non siamo così lontani. La faccia la ricorda molto.
Freddie Mercury.
Ma che faccia?
Beh, che c'entra Freddie Mercury con Massimo Boldi?
Poi
è morto Freddie Mercury.
Però
torniamo a Sacha Baron Cohen di cui prima, di cui sopra. Vai, sentiamo chi c'è, vai velocemente. Allora, qualcuno propone Magalli. No, non è Magalli. Però guarda ragazzi, non stare troppo lontani. Secondo me azzeccate. Io ho detto fino alle 10.
Tutte cose diversissime, scusa.
Non so perché vedrei bene Donald Trump come protagonista. Ragazzi, voi non ci crederete. Uscirà fuori una nuova. E non guardà. E sta a guardà.
Non
guardà. Ma non guardà. No.
Detto che posso dire.
Dai, non guardo.
Ma guardà.
Stai
rovinando la trasmissione.
Ma non guardo.
Scherzi, stovi.
Allora, Razza de Gun. No, non è
bello.
Ma quando è morto?
Allora, Roberto Cole. No, è morto. Poverino, dai. Da mo che se ne. Allora, ragazzi, qualcuno effettivamente, bravo. Hai guardato?
Ci ha preso?
Joe Pesci.
Lui?
No, non è lui.
Bello, però.
Allora, ragazzi, purtroppo Fabio De Luigi in arte Boris.
No, ragazzi, è un attore insospettabile.
Allora, prova a indovinare. Un attore insospettabile.
Posso lanciare e fare la mia cosa? Andy Garcia.
Non è lui.
Però
pochino.
Mortacci tua, guarda quanto ci è andato vicino.
Tanto.
Sai quanto ci è andato vicino? Zero. Però allora, ragazzi, è proprio l'insospettabile. Uno che dice: ma di tutti quelli che. Ma poi. Perché poi se resististi, perché donne non ne avete tirati fuori.
Ma
le donne non possono fare certe
Frank
cose,
Drebin,
no,
esatto. Perché non può essere una donna?
Donne non possono fare queste cose.
Le donne non possono essere protagoniste di un film.
Posso dire un nome? Woody Allen.
No.
Sto Maurizio!
No, non è vero, mai nella vita.
Quante
no.
cazzate spari!
Gesù! No.
Mai nella vita.
Ah, ce l'ho, ce l'ho!
Allora.
Se non muore Nanni Moretti.
Ni, però,
però
Lillo.
Aspetta, se io mi sono avvicinata con Sacha Baron Cohen, dobbiamo pensare qui.
Allora,
giornale,
ragazzi,
no?
voi non ci crederete, ma c'è qualcuno che ha scritto, e vabbè, grande, chi è questo qua?
È vero, no.
Fabrizio Russell Crowe.
E?
Non è lui,
ecco. Bravo,
Russell Crowe, bravo Fabio.
Bravo Gesù.
Però, Russell Crowe, siamo vicinissimi, ti posso dire la verità. Siamo vicinissimi, ci stiamo avvicinando sempre più.
Allora, aspetta,
sono molto soddisfatto.
Joaquin Phoenix.
Fuochino.
Immagini.
Fuochi. Ma che immagini? Guarda, che è una persona che è una persona che tu dici: ma che cazzo ma c'entra?
Cosa c'è il tavolo?
C'è
il tavolo. Che guarda?
A me devi guardare. Guardatemi a me, alzate le mani. Alza le mani. Guardami a me.
In alto.
Chi era?
Chi era?
Chi sarà?
Ispettore. Lo so, lo so, lo so.
Chi sarà?
Io lo so.
Dimmi.
Anthony Hopkins.
Porca puttana.
Non è vero.
No,
bravo, bravo Gesù.
Non è lui, non è lui. Però bravo per il tentativo. E devo dire la verità, ci sei quasi arrivato,
Ci ho quasi creduto,
Sì, sì, se li dici arti 300 probabilmente azzecchi. Allora ragazzi, finalmente qualcuno ha detto suora Lella, suora
Lella. Suora Lella.
Suora
Suora Lella.
La suora Lella è quella lì che ha preso il posto di Suor Paola, no?
Sì, certo. Lei
suora Lella.
Si chiama Antonella, però
la suora Lella. Allora ragazzi, qualcuno non dovete guardare, però qualcuno ha guardato, non dovete guardare, se no vi fulmino. Attenzione, attenzione, qualcuno. Facciamo una bella cosa, Maurizio.
Calma.
Io ti dico questo, facciamo una bella cosa. Lasciami qui
lasciami qui
da fare che devo fare delle cose. Allora, io ti dico una cosa, Maurizio.
Bravo Gesù.
Dimmi. Ti dico una cosa, torniamo e lo diciamo, e lo
torniamo?
Annunceremo. Sì, torniamo tra poco, lo annunceremo. Però non ragazzi,
capito, dormiamo.
No.
Zitto. So I'll wait in silence, silence, silence.
bravi.
Duole la schiena, caro? Duole la schiena?
Sento,
stavo ripensando al titolo del Corriere della Sera ieri, bellissimo. Come si chiama di nome?
Luigi
Mangione. Molto bravo, titolo del Corriere della Sera: Luigi Mangione, molto bravo a scuola, poi il mal di schiena ed il crollo. Una cosa bellissima. Tutti 10 a scuola. Ah, che mal di schiena! Vieni qua, crollo. Ti uccido. Allora, vediamo un po' chi c'è. Vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno. Emilio, è Leslie Nielsen.
Lo sapevo, dai, è Leslie Nielsen. Sì, lo sappiamo, è morto. Allora faranno una nuova pallottola spuntata. Chi c'è al posto di Leslie Nielsen? Chi c'è?
Allora, l'attore sarà Adam Sandler.
No. Era troppo scontato e impossibile.
Vabbè, ragazzi, assolutamente no. Mai nella vita.
Troppo facile.
Gesù. Che schifo, ci scrive qualcun altro. Castellitto, ragazzi.
Io però non ho capito se tu hai dato l'indizio sulla nazionalità dell'attore.
No, non l'ha data.
Allora, l'attore, diciamo che Mauri, cioè, è molto. Ha detto una cosa molto.
Non ha detto niente. Che ha detto
prima?
Netanyahu prima.
Quindi, stai attento. Quindi è israeliano. Allora, o comunque. Sì.
Buongiorno, schifosi.
Allora, attenzione, signori, sarà Mia Khalifa il prossimo tenente Frank Drebin.
Sarebbe brava, secondo me.
Più di così è possibile. Lei è comica.
È una donna, non può farlo.
Clint Eastwood con la gag che per tutto il film lo scambieranno per Callaghan. Bellissimo.
Bello.
Non è Callaghan. No, sono Frank Drebin. Giurisate. Vabbè, vediamo.
Io non posso partecipare. Ho visto il trailer.
Allora stai zitto. Se hai visto il trailer, stai zitto, che non puoi partecipare.
Ma già c'è il trailer fuori.
Johnny. Sì, è il trailer. Johnny, non guardare. E sta a guardare il trailer.
Cosa guardo?
Ma non lo guardare.
Guardava a me.
Dico a lei, non lo guardare. Trailer, Maurizio, di qualcosa. Kurt Russell, ma non ho capito un cazzo, volevo sparare un nome anch'io.
Vabbè,
la cosa bella quando facciamo queste cose è che dopo un po' si perde, per chi si sintonizza, si perde il punto
l'origine.
Di partenza. E la gente, quello mi fa impazzire.
Sì,
la gente spara nomi a cazzo così, giusto per partecipare. È una cosa che io ho trovato sempre da 25 anni che faccio.
Bellissima.
E la trovo sempre meravigliosa.
Sì,
cioè,
sì.
Tu parti con una roba, dopo 10 minuti non si capisce più da dove sei partito, arriva Kurt Russell. Che cosa?
Bellissimo.
Ma è bello così. Secondo me non dobbiamo più nemmeno dirlo di cosa stiamo parlando, sono nomi. Lino Toffolo. Allora uno si sente il podcast con le cuffiette nelle orecchie e sente tre ore di noi che spariamo nomi.
Franco,
allora,
Franchi.
Allora Luca Giurato, vai. Scusate, ma Gio Pesci è imparentato con Gio Di Tonno? Questa è buona.
Bello.
Buona, bravo. Bravo, bravo.
Sì, allora, stai in alto mare.
Verranno scritti male perché li sto dettando a Siri mentre guido. Comunque, a questo punto propongo Morgan Freeman, Denzel Washington, Will Smith.
No,
allora,
zero,
no
mai.
Neri, va bene?
Invece
non si può.
E invece no, Don Chuck Castoro. Poi Jason Biggs, l'attore di American Pie. Ragazzi, vi posso dare un indizio?
Vai, sì.
Non è una.
Ce l'ho.
Però.
Oh, i fratelli.
Dillo, a questo punto dillo.
Paul Giamatti.
L'indizio però è proprio questo, non è Paul Giamatti. Allora, Ben Stiller ci dice: no, non è Ben Stiller, Tom Selleck. Ho visto la locandina ieri. Se l'hai vista, che cazzo vuoi? Scusa, Anna. Ho visto la locandina del film, però ci tengo a dire che è Giorgio Mastrota. Brava.
Va bene.
Bravissima.
Brava.
Allora, qualcuno ci scrive: è Paolino Invents Things. Paolino Invents. Ieri mi sono trovato un profilo Instagram. Mi sono trovato, Alessandro, mi sono trovato un profilo. Non guardare, ma perché
ma
guardi? Hai guardato.
Non guardare.
Ma io sono un po' grugno.
Vi dico, sto mandando un messaggio alla produzione per farmi mandare un indizio.
Allora, senti un attimo. Ieri ho visto su
profilo Instagram
Paolino inventa cose.
No, cerco subito, lo segnalo.
Chiudi Instagram subito.
Davvero?
Chiudi subito Instagram. Ti prego.
Porca puttana, non è giusto.
Vittorio De Sica.
Allora, Vittorio De Sica. Bravo. Non è De Sica, vai.
Comunque qualcuno delle isole McDonald.
Oh no,
c'è
sbagliato.
Ho sbagliato. Ci sta. T'ho detto.
Davvero?
Sta.
Io segnalo subito.
Che bello, che bello.
Segnalo.
Messaggio è qualcosa
su questo account. Gli fai il profilo, guarda.
Cosa su questo account?
Abbiamo raggiunto la vetta.
Sta fingendo di essere qualcuno.
Comunque, a questo punto.
Mario e Pippo Santo Anastaso.
Ah. Beh, tutte e due, tutte e due insieme.
Robert De Niro.
Il pagliaccio Tata di Ovada. Ah sì, forse sì.
Pagliaccio Ventolino.
Pagliaccio Nata di Ovada del mobilificio Rossetti.
Ma chi,
e poi sta cosa pensa uno che non cercare Tata di Ovada.
No, non si può cercare niente.
Eh no, che cazzo c'è? Che poi scopri guardiamo.
Ma che cosa?
Chi è? Lo guardo io.
Ah sì?
Ma senza guardare.
Ma tu l'hai visto già?
Io
lo
guardo.
Sai?
Io lo però infatti guardo spizzo io, come a poker, no?
Ce l'ho,
spizzo.
ce l'ho.
Jim Carrey.
No,
ragazzi,
no.
Allora, vi do un indizio. Non avete azzeccato nessuno, se no stiamo qua fino alle 10. Non è un attore comico. È un attore drammatico.
È Robert Redford.
Ha fatto dei film... A Maurizio.
No, che film ha fatto? Dacci un altro indizio.
No, più di così. Il film è fatta.
No.
Ce l'ho io.
Allora, chi azzecca gli regaliamo una cosa. Che gli regaliamo?
Beh, una bag con due adesivi.
Una bag con due adesivi, bravo. Dai. Allora, Gigi Bilancioni, bravo. Ma... un intramontabile Biagio Izzo, che sono poi la stessa persona, lo sanno tutti, no? Bombolo, Zezé, Johnny Sin, la versione rivisitata della pallottola spuntata dove si rifà la punta. Poi Tarzan...
No, non dite cose stupide.
Guardate,
eh?
Ma come faccio? Come fate a conoscere il pagliaccio Tata di Ovada? Fate gli affari tuoi, come facciamo? Poi sentiamo ancora. Vai.
Gigi la Trottola.
Non è pagliaccio Baraldi, non è. Poi sentiamo ancora, vai.
Chris Hemsworth.
E allora, ragazzi.
Grande,
no, non è lui.
No.
Pupo. È Paolo Limiti, da sempre sosia di Leslie. Poi è ancora. È morto. È
Irina Scassalcazza, ya. Irina Scassalcazza.
Sì, lo ripeto, non lo ripetere. Ancora,
lo ripeto un'altra volta.
Irina Ma poi con questa importanza.
Irina. Chi è questo? Aspetta.
Al Kogan.
Ah, ragazzi.
Al Kogan, però no.
Ragazzi miei.
È vero? Aspetta, vero?
No, siamo lontanissimi.
Ce l'ho.
Dacci un indizio. Ha fatto film di guerra?
No, non lo puoi dire.
No, di guerra, di guerriglia.
Vabbè, l'hai detto.
Di guerra.
Guerriglia.
Di guerriglia e di guerra. Allora, comunque ieri ho visto Netherland. Oh, gliela fatta, Andrea, bravo. Mi ha fatto venire un veleno, guarda, non ti dico. Rocco Siffredi.
Ma dai, di cose serie.
Il nuovo film Draghi diventa presidente, a interpretarlo per l'occasione Donald Trump. No, sbagliato. Enrico Montesano.
No. È Benedict Cumberbatch.
Ah.
Benedict Cumberbatch.
No, non è così.
Ah, ragazzi, sarà Liam Neeson.
Attenzione signori.
Però,
Attenzione signori. Liam Neeson.
No, però ci sono andato vicino perché guarda la gravità nei suoi occhi.
Siamo andati molto vicino.
Guarda la gravità.
Siamo andati molto vicino. Liam Neeson.
Scusami. No, adesso io voglio capire. Molto vicino significa o sì. Che somiglia nel nome o che
e non il no. Cognome. Nel cognome o nel nome.
Magari,
allora si
no?
Chiama Liam.
Gallagher.
Di cognome si chiama Neeson.
E allora è lui, è lui?
Allora,
ma aspetta,
voglio dare un omonimo. Aspetta,
voglio dare un indizio. Ha fatto Liam Neeson. Ci stanno scrivendo intanto. Prende corpo. Allora, attenzione, l'ANSA sta già battendo delle cose. Allora, attenzione. Vi do un indizio. Ha fatto, però,
cose buone.
No, dai, ha fatto Schindler's List. Adesso vediamo un attimo. Era nel cast di Schindler's List.
Era un nazista?
Tra i protagonisti.
Era un nazista?
No.
Vabbè, era Schindler.
Sì.
Vabbè, lui è l'attore di Schindler.
Allora, chi è?
È Schindler List.
Non mi ricordo
come
il nome.
Liam Neeson?
No, mica Liam Neeson quello.
Non è lui,
però c'è
Turro.
Ma non è morto quello che lavorava con Gasman?
No, ma che sta scherzando?
Quello è
con Gasman abituato.
Non guarda, però sempre fa
Tom Hanks, vabbè,
bravo.
Però ragazzi, non guardava. Perché
allora,
dovete guardare?
Volevo solo vedere il nome del protagonista di
Schindler's
List.
Allora, ha fatto un film sull'Irlanda, molto importante.
Sì, bellissimo.
Michael Collins.
Detto?
Ma...
Era nel cast di Michael Collins.
E faceva un nazista.
Più di così che vedevo dire, ragazzi. Non lo sapete.
Leggi qua.
Buongiorno, schifosi. Ma che per caso è passato Jamil stamattina da quelle parti? Perché vi sento un po' troppo trombati.
Allora, Ralph Fiennes. E allora, ragazzi.
E allora, bravo.
Siamo andati molto vicini. Bill Pullman?
No.
Bill Pullman. Zelensky.
No.
Vabbè, avrei preferito Jerry Calà, ma credo che abbiano dato il ruolo a Pier Francesco Ino. Nino D'Angelo, non è Nino D'Angelo. D'Angelo, ragazzi, sono andati molto vicini.
Nido,
eh?
D'Angelo.
Allora, Denzel Washington e nelle scene pericolose verrà controfigurato da Maurizio Panigoni, che è uguale.
Bene, bene, bene. Allora, identico. Ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo la trasmissione.
Come?
Liam Schindler.
Allora, ragazzi, con Liam Neeson siamo andati vicinissimi. Perché effettivamente
lo guardo, lo
si chiama Liam.
No,
io se lo signore. Guardo.
John Wayne. No, no, Lino Toffolo non è. Ah, ragazzi, no. Siamo andati vicinissimo. Loredana Bertè non è. Allora, Michael Collins, lui faceva la Michael Collins faceva.
Faceva la.
Ma aspetta, ma era Torci Collins o no?
No, Maurizio.
Bello Mauri, ma sei bella forte.
Quindi Michael Collins.
Vi do un indizio, vi do un indizio.
Occhio.
Probabilmente non sappiamo il nome dell'attore.
È un attore,
quindi...
allora vi do un indizio.
Lo
è
digita.
Un attore irlandese.
Non irlandese,
irlandese.
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 Dall'altra parte, irlandese. Sean
Connery. Aspetta.
No, è scozzese. Scozzese. No,
ha fatto Excalibur, il Bounty, Mission, Suspect.
Ma certo.
Mission. Oscar Schindler ha fatto, faceva Schindler. Certo.
Ma non so il nome, ho capito
chi è,
ma non so.
Liam Neeson. E poi ha fatto Michael Collins, Rob Roy. Ha vinto l'Oscar, ragazzi, ha vinto l'Oscar. No, è stato candidato all'Oscar, scusate, ha vinto l'Oscar. Ha vinto Liam Neeson. Cioè, ha fatto un sacco di cose. Allora, attenzione, chi è?
Liam
non lo voglio svelare subito.
No, non lo svegliamo,
vediamolo fra un pochino, no? Vediamolo fra un po'.
Vediamoci Trump che firma delle cose a casa.
No. E tra l'altro ha fatto una cosa incredibile. Dopo lo ascolteremo perché sarà con noi più tardi Enzo Lazzo e Pappagallo. Signori, Liam Neeson. Vediamo se dovete indovinare, se potete indovinare chi è. Dopo lo sveleremo. Le ultime possibilità. Liam Neeson.
Radio Rock Podcast.
Ragazzi, sono iniziate adesso le FP2 del Gran Premio di Giappone di Formula 1. Botto subito, botto pesante per Duan in curva 1. Lo volevo dire agli amici che mi stanno chiedendo pressantemente di mandarle in onda e di parlarne più possibile. Sono arrivati già 500 messaggi da questo punto di vista. E perciò scatta su, non guardare, ma perché guardi? Non guardare.
Non sono arrivati 500.
No, è mille, una marea, io non riesco neanche più a leggerli. Botto pesante per due in curva 1, scatta subito la bandiera rossa. E vabbè, ragazzi, sessione interrotta, dai, vediamo un attimo. Intanto, Favino li fa tutti lui, è ovvio. Allora, ragazzi, io devo dire, sono molto molto colpito dal fatto, ed è veramente incredibile dal mio punto di vista, che abbiano deciso di fare, però è una scelta anche da parte di Seth MacFarlane, sceneggiatore del film. Seth MacFarlane, ricorderete, American Dad.
Anche i Griffin
pure,
no?
Insomma, è geniale, tutto quel che tocca diventa... Insomma, cosa fa lui? Sceglie di rifare The Naked Gun, una pallottola spuntata, con... protagonista Liam Neeson, che io ho visto il trailer, non ce lo vedo per niente, ragazzi. Però
davvero?
Magari...
Invece a me non dispiace.
Non ce lo vedo per niente.
Su quel suo essere
però fa
grave,
ridere, fa ridere.
No, a me non mi ha fatto neanche ridere.
No, fa ridere non lui, fa ridere secondo me il film, fa ridere, perché loro sono molto bravi. Hai visto quando ci sta... adesso, senza... Se vedete il trailer, insomma, c'è lui che fa il figlio di Frank Drebin, no? E guarda la foto del papà e fa: papà, ispirami. E poi c'è quello che fa il figlio del capo della polizia, che fa: papà, ispirami. E poi c'è quello che fa O.J. Simpson, che guarda la foto del padre, fa: vabbè, ok. Quindi c'è un'ironia molto forte anche nella storia americana, quello che è successo nelle tre stagioni nei tre capitoli della pallottola spuntata, che erano con O.J. Simpson, che poi insomma sappiamo è stato dopo, credo, no? Ha avuto quel processo per l'omicidio della moglie, che a detta di tutti pare che sia stato assolto in maniera un po' leggera.
Rocambolesca,
diciamo, no?
Okay.
È stato pubblicato il primo trailer del nuovo film della serie Una pallottola spuntata, con Liam Neeson che prenderà il posto di Leslie Nielsen, il protagonista. Forse l'hanno scelto perché hanno le stesse iniziali.
Ah, potrebbe essere.
Forse
sì.
E quindi i film originali del rispettivamente l'88, 91 e 94 ebbero un grande successo e sono ricordati tra i migliori esempi di commedia demenziale. La scelta di Liam Neeson come protagonista del nuovo film sarà piuttosto sorprendente, dato che l'attore britannico è noto soprattutto per i suoi ruoli drammatici. Interpreterà il figlio del protagonista del film, cioè il tenente Frank Drebin. Il film uscirà il 1 agosto. Ok, senti, invece c'è Alessandra che manda un messaggio interessante su cui riflettere e dice questo: buongiorno, circa gli incel di cui parlavamo ieri, mi sfugge il motivo che porta questi ragazzi e ragazze a ritrovarsi in questa categoria. Come ci arrivano? Se sono involontariamente celibate, quindi non per loro volontà, a monte ci deve essere una forma di bullismo digitale che li allontana dalle sane relazioni sentimentali e sessuali. No, non necessariamente.
Non
nel
per
senso
forza,
che tu puoi essere anche semplicemente una persona che non trova una ragazza o una possibilità sessuale, ma non perché sei per forza bullizzato.
Però perché tu ti consideri un incel? Visto
beh, perché
che è
magari
no,
beh,
perché
però potrebbe
ti...
anche essere una tua frustrazione,
no,
Ale,
però tu decidi di etichettarti così, giusto?
Sì.
Quindi non è più un'etichetta che ti viene affibbiata.
Facciamo
un attimo di chiarezza,
perché
sennò,
così lo spieghiamo bene.
Permettete un attimo di prendermi un minuto, certo. Allora faccio un attimo di chiarezza. Dunque, incel vuol dire proprio letteralmente, no, incel, involuntary celibate, quindi celibe involontari, ok? Quindi il fatto che uno possa essere un incel, che ovviamente si intende per estensione il fatto che uno sia involontariamente celibe, cioè che sostanzialmente non ha una partner non per sua scelta, non vuol dire necessariamente che sia aggressivo nei confronti delle donne. Però gli incel, per traslato, sono stati definiti coloro che hanno un'aggressività nei confronti delle donne perché le ritengono responsabili del fatto che loro hanno questa astinenza, diciamo, sessuale. Ok? Oh. Detto questo, però, non necessariamente questa roba si verifica con una forma di bullismo da parte delle donne. Cioè, può verificarsi, come mostra il caso di Adolescence, ma può anche non verificarsi. Certo. Comunque, in entrambi i casi, dal mio punto di vista, questo non giustifica né la violenza, né tantomeno l'omicidio, né tantomeno qualunque altro. Comunque, continuiamo a leggere il messaggio. Forse dobbiamo porci anche un'altra domanda. Chi sono questi bulli che ghettizzano un adolescente e lo etichettano isolandolo come non adeguato? Terribile ovviamente che poi gli incel possano trasformare il loro disagio in odio contro il sesso opposto. Ma secondo voi è un dramma conseguenziale? Mi spiegate come ci sono arrivati? Nella serie Adolescence il ragazzo ha una famiglia assolutamente normale, con genitori uniti e una sorella che lo adora. Quindi è chiaro, è un discorso molto più complesso, no, di così. Però come sono arrivati ad essere incel? Ragazzi, discorso culturale, nel
è culturale,
senso,
ma
ieri
è anche
parlavamo dei gruppi Telegram, per esempio, no?
Ma è anche esperienziale, cioè magari tu vivi una tua condizione, un tuo disagio, e poi magari trovi in qualche modo un gruppo che ti sostiene in quella sfera là, quindi potrebbe tranquillamente
culturale.
Appunto, quindi nel senso potrebbe essere comunque anche un tuo bisogno di trovare il tuo posto, cioè non è detto che tu ci sei arrivato perché davvero sei una persona emarginata, cioè capito, magari può succedere anche che, che lo
l'unica
interiorizzi in questo
senso. L'unica cosa che io non farei è cioè parliamo anche, perché no, se vogliamo del bullismo in generale, cioè del bullismo dei ragazzi contro le ragazze, dei ragazzi contro i ragazzi e delle ragazze contro i ragazzi. Parliamone tranquillamente,
esiste.
Perché esiste anche quello,
no?
Sicuramente. Però se parliamo di incel e parliamo di violenze contro le donne a vario titolo, perché abbiamo visto anche nelle cronache purtroppo delle ultime ore, è lì, non è che possiamo dire però lei ha bullizzato, perché cioè, nulla giustifica quello che è avvenuto, nulla spiega quello che è avvenuto, anche perché io ripeto sempre a livello statistico, no, che ci sono tantissime persone che sono tra virgolette bullizzate da ragazzi o da ragazze, non è che tutti reagiscono uccidendo.
Appunto.
Quindi è chiaro che c'è un problema di diversa natura può risiedere, come diceva anche Martina, nel fatto che io posso avere una mia sofferenza dal fatto che mi ritengo una persona interessante, ma vengo magari bullizzato perché vengo ritenuto uno sfigato, le ragazze non mi si filano, e allora però se incontro altri ragazzi come me che si mettono insieme e la risposta non è quella di di migliorarsi, per esempio, no? Di fare un percorso che può portare a migliorarsi da tutti i punti di vista, ma è quella di dire no, la colpa è a loro che sono delle stronze.
In un'età delicatissima, perché è un'età
a vicenda,
molto complessa.
È chiaro, Alessandra, io non so che cosa volevi dire tu, però è chiaro che
il suo punto di vista è
quello
interessante
lì.
Anche sul appunto sul fenomeno del bullismo, ma il nostro punto di partenza deve essere che malgrado un atto di bullismo da condannare, la reazione non certo. può e non no, deve essere un omicidio.
Il punto è questo qui: le frustrazioni nella vita esistono.
Esatto.
Perciò il punto non è con tutto che è sbagliato bullizzare, siamo d'accordo.
Certo.
Però il punto non è quello di rimuovere, insegnare a rimuovere ai nostri figli le frustrazioni, ma a saperle gestire.
Certo,
cioè, il
certo.
punto non è pensare di mettere sotto una campana dietro i nostri figli e dire ok, tu non devi essere più bulli, quindi ammazziamo i bulli. Cioè, il punto è cercare di capire come si possono gestire
superare.
Determinate frustrazioni in un modo sano, in un modo diverso. Questo è quindi io lì
chiedendo anche aiuto.
Io non mi soffermerei tanto, per carità, poi è un altro tema ed è pure importante, no? Il fatto di dire perché ci sono delle ragazze, non lo so, che dicono ah, te sei uno sfigato a un ragazzo,
esatto.
Giusto,
no,
per carità.
Certo.
Però, rispetto a questi episodi, io trovo molto più cogente andare
molto bello, bravo.
A soffermarci sull'aspetto relativo a culturale, a come si può insegnare a un ragazzo a gestire una frustrazione data dal fatto che potrebbe essere un brutto voto a scuola, come uno che te
da grande un lavoro che non ti soddisfa e che ritieni
per esempio
una delusione sul piano affettivo, cioè ti separi dalla tua compagna magari non per tua volontà. Ecco, anche quella, quante volte vediamo che persone che non la sanno gestire questa cosa qui, non la riescono a gestire, non la riescono ad accettare,
rifiuto,
e quindi è lì secondo me il punto, non è tanto il fatto che no, però, perché sembra poi dalle tue parole Alessandra, e tu dica però pure queste donne bullizzano, poi rompono i coglioni,
esatto,
come diceva mia nonna,
in giro
no?
con la minigonna, poi a un certo punto
capito, cioè sembra un po' quello, no, il discorso. Allora sì, parliamo di tutto, però onestamente soffermiamoci secondo me su quel tema lì. Vabbè, ci fermiamo un attimo per la novità dei Melvins e torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Melvins con King of Rome. Tanto leggo che non c'entra nulla con l'argomento che stavamo trattando adesso, però leggo questa cosa, che la Russia ha dichiarato la fondazione di Elton John, che si occupa di AIDS, organizzazione indesiderata. Quindi insomma è chiaro il meccanismo, sì. La Russia ha dichiarato la fondazione di Elton John, che si occupa di AIDS, organizzazione indesiderata nel paese, una formula che le autorità russe utilizzano per cercare di ostacolare le attività di media, ONG e organizzazioni internazionali che ritengono pericolose o contrarie ai valori del regime. La Elton John AIDS Foundation è una non profit fondata nel 1992, ha negli Stati Uniti e Regno Unito sedi e attività in oltre 90 paesi, si occupa di attività di sensibilizzazione, prevenzione e controllo della diffusione dell'AIDS. L'ufficio della Procura Generale russa tuttavia ha sostenuto che la fondazione si dedichi per lo più a promuovere relazioni sessuali, modelli di famiglia occidentali e idee per la riassegnazione di genere non tradizionali. Le autorità russe considerano non tradizionale qualsiasi relazione che non sia tra un uomo e una donna. E dalla fine del 2023, ricordiamolo, ogni tipo di attività per la tutela dei diritti delle persone della comunità LGBTQ+ è illegale. Io voglio dire una cosa, ragazzi. Allora, noi abbiamo detto più volte, abbiamo ribadito, che non c'è, se ci fosse un piatto della bilancia, no? Non c'è una, come dire, una parità tra Israele e diciamo quello che accade a Gaza, chiamiamolo Hamas, no? Perché c'è una sproporzione, chiaramente,
sì,
no? Quindi sebbene non ci siano i buoni e i cattivi, però è chiaro che se tu sei un gigante con la bomba atomica e l'altro è un
nano
con sassolino, è chiaro che queste cose non possono essere messe in equilibrio sulla bilancia, no?
Certo.
È chiaro che da una parte c'è un peso maggiore, con tutto chiaramente questo non suoni come una soluzione per Hamas,
no,
mancherebbe altro,
però è un dato di fatto,
però,
questo,
non,
questo
però non c'è una non si può mettere sullo stesso piano, cioè non si può ragionare rispetto alle nefandezze che sta compiendo il governo Netanyahu come se fosse la stessa cosa di quello che sta facendo, come se fossero due parti che si fronteggiano,
capito?
Alla pari, no? Bene. Allo stesso modo, dal mio punto di vista, con tutto quello che di brutto e di male si può dire sull'Occidente, sulla NATO, sull'Ucraina, su Zelensky, ma come si fa ancora una volta a giustificare una condotta, un governo che si comporta in questo modo qui? Cioè, come si fa per andare contro la NATO, per andare contro gli Stati Uniti, per andare contro l'Occidente, che poi gli Stati Uniti ormai sono diventati...
Ormai si sono equiparati.
Facciamo la NATO, facciamo l'Occidente, facciamo l'Europa a sto punto, non lo facciamo so più l'Europa. che cosa devo dire. Per andare contro questo, Maurizio... Dobbiamo difendere questa roba qui?
No. È vergognoso.
Allora, non si riesce a discernere, questo è il problema. Non si riesce a discernere, a dire ok, non è che ci sono i buoni e i cattivi, però cazzo ci sono anche le differenze, no? Cioè non è tutto uguale.
C'è uno stato di diritto,
perché se no arriviamo, a che è tutto un magna magna, arriviamo questi politici rubano, allora distinguiamo sulle cose, no? Con tutto, che i benefattori non ci stanno da nessuna parte, i santi e gli eroi non ci stanno da nessuna parte, le favole
non esistono. Però ci sono delle cose che sono di più da una parte e da un'altra, no?
Però ci sono delle, non possiamo massificare tutto. Israele non è uguale a quello che sta facendo, quello che fa Israele non è uguale a quello che fanno dall'altra parte, quello che fa Zelensky, cioè non si può dire Zelensky è una merda, Zelensky
è
con tutto che non mi fa impazzire, come non l'avrei, se non l'avrei votato, ma insomma ragazzi parliamo di un leader politico, no? Come può essere lui, come può essere che ne so Starmer, come può essere chi c'è in in Germania, cioè non è qui parliamo di un'altra roba ragazzi, è un'altra classe, un'altra categoria, cioè parliamo di una dittatura sostanzialmente, perché è un uomo che governa da 25 anni là dentro e non ha nessuna intenzione di mollare con risultati elettorali plebiscitari e che si comporta così.
Esatto. Allora, se poi gli diritti a chi lui decide,
vi sta
che
bene
non
questa
più...
roba qua, vi sta bene questa roba qua. Trump, e vale lo stesso discorso di Trump. Trump, se voi difendete sta gente qua, vi meritate sta gente qua.
E bisogna riconoscere che non creano certo uno stato di diritto. Trump sta parlando del terzo mandato, sta cercando di togliere i diritti a chi ne aveva,
adesso però
non riconosce
però non
più.
La buttiamo sempre in cacciara, mo sto parlando di Putin, no, perché se no sembra sempre allora che sei sempre ben altri. Ora parlo di Putin e Putin no, secondo me non è difendibile in nessun modo, no, e come si fa a dire, e ne sento tanti, ma lui e Zelensky stessa pasta,
non è vero,
come fai a dire stessa pasta?
No, pure è stato provocato, a me quando sento questa cosa è stato provocato,
come fate a dire
questa
cosa? Ma come fate ragazzi miei? Cioè io dico non lo so, ma che non ne vedete le cose? Cioè non parliamo di due situazioni completamente diverse. Poi ripeto, non è un santo, non è un santo né Zelensky né l'Ucraina né l'Europa né la NATO né niente. Però
non
dai,
possiamo santificare tutti i movimenti ucraini, che sicuramente ci sarà qualcosa di marcio, ma sicuramente.
Certo,
però poi uno deve analizzare caso per caso. E poi una domanda, però se ci fosse una conferenza stampa davvero, come dire, piena, plenaria e libertà di domande, io a questi che fanno queste eccezioni sul, su questa associazione, no? Mi piacerebbe alzare la mano e dire, mi leva una curiosità, a lei che cazzo gliene frega? Cioè, lei pensa che questa gente va in giro a dire, dai tu bambino, diventa gay?
È inutile,
non riesco a capire.
È inutile, sei troppo, come dire...
ideologia è culturale.
Buongiorno, la questione secondo me è molto complessa, nel senso che io per esempio a casa mi ostino a riprendere mia figlia quando mio figlio gli dà fastidio, lei reagisce e gli mena, allora gli dico sei passata dalla parte del torto, hai sbagliato, e mia moglie ogni tanto se ne esce ma quello gli rompe le scatole, è legittima difesa. Allora uno si mette a ragionare su che cos'è la legittima difesa, cioè, se anche le parole possono, possono essere violenza, perché le parole possono essere violenza, allora quando è che è legittima difesa? Nel senso, soltanto in momenti di aggressione fisica diventa legittima difesa? Perché le parole possono essere violenze e possono essere...
No, ma poi ragazzi, il punto è un altro. Allora, noi dobbiamo ascoltare più sti ragazzi e dobbiamo capire di più... perché poi, allora, è vero che loro sbagliano, no? È evidente, gli incel sbagliano. Però quando si parla di incel adolescenziali si parla anche di una grande sconfitta della collettività, perché vuol dire che lì c'era un disagio che non è stato colto e abbiamo permesso a questi ragazzi di organizzarsi in gruppi Telegram, di autogestirsi, di cavalcare il... è come la mafia ragazzi, cioè nel senso la mafia è una merda, ma c'è una mancanza dello Stato
che
bisogna...
E comunque ti senti supportato,
che bisogna evidenziare. Vabbè dai, gli Stereophonics di Have a Nice Day, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Engel, loro sono i Rammstein. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, ripartiamo da qui, vai.
Buongiorno ragazzi, io ho tanta stima per l'ascoltatore che interviene quando i figli si picchiano. Io lascio che i miei figli si picchino, si uccidano. Mio figlio ha piantato una forchetta in testa alla sorella. La pediatra mi ha detto che devono picchiarsi, che va bene così, e io non intervengo più, vivo più sereno, tanto dopo piangono, fanno pace.
sono meglio di prima.
Ho capito,
va
ma
bene
una forchetta
così
in testa.
Ciao.
No, io non
va bene così. Ciao, basta.
Ma scusa, forchetta. Una se è necessario, una forchetta,
una forchetta in capo.
Se la forchetta arriva, fosse arrivata agli occhi, insomma.
Ehi, vabbè, ce n'hanno due.
Mio. E poi vogliamo dire che anche a volte vedere tutto nella vita
Mauri,
è grave.
Il borgatto dentro l'occhio, te cavanocchio. Dai, ma che fai? La tua zampa, te cavanocchio. Allora, vai, sentiamo ancora, vai.
Quelle di Emilio in questo caso sono parole sante. Proprio
sempre sono parole sante.
Capitano come il calcio sui maccheroni.
Dai, continua, dai, un'altra cosa.
Infatti così adesso stavo proprio parlando con mia figlia in macchina del fatto che c'è una professoressa di latino che l'ha presa sott'occhio, che continua a mettergli continuamente due, anche se lei fa il compito, cerca di fare del suo meglio, ma non si schioda da quel due.
Sì.
E allora per mia figlia il problema è la professoressa. Ma in realtà il problema non è la professoressa, il problema è come affronta lei questa situazione. Perché di queste professoresse mia figlia nella vita ne incontrerà tantissime, a scuola, nel lavoro.
Quindi queste professoresse bullizzanti.
Beh, in alcuni casi succede.
No, ragazzi,
magari non studia.
Allora,
però dipende, perché
potrebbe
in alcuni
succedere
casi
capita. No, anche così, basta mettere due ai ragazzi. Basta mettere due, non c'ha senso. No, che cazzo vuol dire?
Capito, però che vuoi fare? Se tu vieni e fai scena muda, quanto ti do?
No, vabbè, bisognerebbe però vedere il caso.
Scena muda,
no, sicuramente, però sarà un pregiudizio. Vabbè,
un
però dico, se tu non sei mai all'altezza.
Il voto è documentabile, nel senso che se non è meritato, è documentabile, specialmente il latino, dove gli errori
ma
sono oggettivi.
Ma non ce ne frega niente degli errori,
no,
ragazzi. Non dobbiamo
questo
valutare gli errori, dobbiamo valutare l'impegno.
Sì, ma dobbiamo
allora,
valutare
lei ha preso due la prima volta, il primo compito in classe di latino, al secondo compito in classe non gli puoi mettere due. Non ha senso mettere tre. Ne mettere quattro, non gli puoi mettere
no,
due.
Certo.
No, no,
sulla,
vero,
sullo stesso,
senso.
Non ha nessun
sulla
senso.
Stessa modalità, ok.
Perché,
perché
però
ragazzi,
se sei sufficiente, quando, sei sufficiente.
Ma cosa, sufficiente, questo cosa vuol dire? Cioè, nel senso.
Che vuol dire? Ci sono dei parametri.
Ve lo dice uno che è laureato in filologia classica. La traduzione dal latino, ragazzi, non è, cioè, noi non dobbiamo valutare i nostri allievi sulla base di come traducono dal latino. Il punto non è quello, il punto è capire quanto loro sono dentro la materia, quanto loro si stanno impegnando a capire quello che cazzo stanno leggendo. Cioè, il punto non è come traducono il latino,
non è solo
non la
quello
possiamo mettere su un piano tecnico. Allora, la traduzione,
quello,
che cazzo, mica a scuola per
ma
traduttori.
Tu credi ai professori,
dai,
che ce l'hanno con gli alunni, che può succedere?
Però in alcuni casi,
per
no,
allora,
io penso
che
in alcuni casi
può succedere.
Però io penso,
ma non si tratta di quello, si tratta di una modalità di insegnamento sbagliata, di un approccio all'insegnamento sbagliato, che è quello che dicevi tu prima, cioè è stata tradotta male, gli do due, ma non si ragiona così, ragazzi, come si fa poi umiliando i ragazzi in questa maniera. Comunque leggiamo ancora, vai, 3899 106, ascoltiamo ancora, vai.
Io quando ero ragazzino ho chiuso mia sorella dentro a forno e ho aperto il gas, stavo a casa di mia nonna, tu non puoi capire quando ci ha beccato, ma ha dato talmente tante bozze,
ma
sbagliato
a dare un po' di più,
sbagliatissimo,
non è che
ha fatto molto male, anche perché chi è che non ha fatto nella vita? Voglio dire una cosa, ragazzi, un appello ai bambini che quando cominciano ad avere quei 3-4 anni prendono, le sorelline, le ficcano dentro il classico gioco che si fa, le ficcano dentro al forno e accendono il gas. Allora, volevo dire questo, ragazzi, non fatelo così, non fatelo, è sbagliato.
Solo gas no.
No, solo gas
anche
no, o lo ficcate nel forno e non accendete il gas, o accendete il gas e non lo ficcate nel forno.
Okay. Però diciamo che il rischio è un po' uguale.
Allora, io quando ero piccolo,
sono acceso il forno,
mi sono
comunque
tirato
il fratello in padella viene molto meglio che al forno.
Tu rispetto a quello, no, però fa male.
Il nostro fritto fa male, c'ha le ossa.
No, ma a parte quello, fritto fa male, è meglio il forno.
Ah,
e poi
tutto,
ti dico anche un'altra cosa, Maurizio. Io quando ero piccolo, sempre quei 5-6 anni,
non
mi sono tirato addosso la cucina a gas.
Bello.
Ah, pure io so che scappato.
Ma sono proprio tirato tutta la
cucina.
E poi sono andato all'ospedale.
E poi?
E poi ecco.
E poi è
come
è quello che senti la mattina.
E poi adesso si capiscono tante cose. Vai, sentiamo.
Allora, una forchetta in testa fa male per una forchetta. 10 forchette in testa fanno male per 10 forchette.
Sì.
Quindi ragazzi, forchette poche.
Cosa quindi, ragazzi? Quindi ragazzi.
No, ragazzi, forchette poche. Cioè, nel senso, volete piantare una forchetta in testa a vostro fratello? Va
può
bene.
Può succedere.
Va pure, può andare
però
pure
non
bene.
Non in testa, sulla mano.
No, non prendere gli occhi. O se volete prendere gli occhi, che uno si diverte a prendere gli occhi.
Che
No, inforcateli bene che vengano fuori, no? Nel senso,
uno, 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 uno lasciate.
Allora, sentiamo il nostro dottor Luca Mosca. Luca Mosca, fa male o non fa male prendere una forchettata nell'occhio?
Dunque, a un certo punto
non è Luca Mosca.
Sai che però zitto. Questo è un argomento meraviglioso.
Sui miei anni a scuola. Una volta ho chiesto a un professore di mettermi 4 sulla fiducia e questo mi guarda e mi fa: ma come 4 sulla fiducia? Bravo. E io gli ho detto: professore, se io mi alzo, vengo lì e faccio scena muta, mi mette 4. Se io non vengo, mi mette impreparato che è 2. Quindi non mi faccio alzare e mi metta 4 sulla fiducia.
Ha fatto un ragionamento, bravo, ma
un'altra cosa con i professori che ti dicono: decidi tu il voto, quanto ti meriteresti secondo te?
L'autovalutazione.
Bello, mi piace. E mi piace anche il voto sulla, e mi piace molto anche il voto sulla fiducia. Cioè, come a dire, non sa andare a giocare.
Facciamo così.
È tipo la sai quando fanno la
quella cosa lì,
il rito abbreviato, come si chiama quello lì che fanno rito abbreviato, cioè praticamente dico facciamo così, l'interrogazione abbreviata, no? Cioè io non ti interrogo, tu non vieni interrogato, quanto vuoi te metto 5, dai, famo così, la cavamo così. molto interessante, perché prepara i giovani, prepara gli studenti
alla
contrattazione, sì, nel lavoro, nella vita faranno. Vai, sentiamo.
Io tutte queste situazioni dove la professoressa ce l'aveva con la ragazza o col ragazzo quando andava a scuola, io regà, erano tutti coglioni mongoloidi.
No,
che
buono Mauri.
Cioè, nascondevano.
No, ragazzi, i mongoloidi no. Ma che vuol dire mongoloidi? Handicappati, mongoloidi, froci, negri. Che cazzo fate?
No.
Riformate sto cazzo di linguaggio, ragazzi. Sì. Dai, su, se non va, se no. Per me ha ragione Emilio. La scuola non dovrebbe solo valutare, ma insegnare ed aiutare. Oh, bravo.
Anche,
e adesso arriveranno. Guarda,
anche, non fa solo
ma
questo,
non lo
la
fa.
Scuola.
Lo fa poco. Ti posso dire una cosa, Maurizio? Adesso arriveranno i messaggi. Oh, Emilio, una cosa incredibile. Dobbiamo punire questi ragazzi. Dobbiamo mettere
punire.
Due, mettere uno.
Non bisogna punire, però.
Che
io
scuola vuoi?
Vorrei
Emilio?
Anche dire che un insegnante è un lavoratore che la mattina si sveglia e va a lavorare. Non è che c'ha il pensiero di.
Sbagliato.
Di avercela con i ragazzi.
No, sbagliato.
Cioè,
il medico non è così.
Poi ci sono gli
il medico è un lavoratore. Se ti rimette a posto le ossa male è lavoratore perché ha messo le ossa male, che
no,
di? Sono
questo.
Lavori di responsabilità,
certo.
Le ossa le dimette bene,
è ovvio. Sì. Tanti insegnanti hanno questo senso di responsabilità e l'ultima cosa che pensano è quella di avercela con i ragazzi. Non ce l'hanno con nessuno, fondamentalmente.
No, ce l'hanno. Ce l'hanno perché
non tutti.
Ma non ce l'hanno ovunque. Ma spesso non ce l'hanno col singolo, ma ce l'hanno con loro stessi. Cioè, ce l'hanno con la loro miseria, col fatto che sono frustrati.
Però tanti ragazzi utilizzano questo fatto,
l'insegnante
ce l'ha con me come alibi.
Fanno,
dai.
Fammi sentire, perché io conosco gli insegnanti, perché fanno un lavoro che non volevano fare,
ma
o
non
che
tutti.
È sotto. Ma non ho detto tutti, Mauri, ma tu mi hai sentito dire tutti? Ho detto che spesso avviene questo.
Ma perché quindi, spesso? Ma che significa spesso?
Che
ci
significa
sarà
spesso?
Lo stronzo
spesso
come c'è ovunque.
Verbio.
Ho capito,
significa.
Ma perché spesso?
Che significa?
Perché spesso? Oggi uno perché deve essere insegnante e fa un percorso.
Certo.
Ma che significa?
Beh,
è
sempre,
una persona che si sveglia e va a lavorare. E non è che va a lavorare col pensiero oggi ce l'avrò con
ma
quello.
No, ma
non
certo,
è così.
Ma che certo, Mauri.
Fai?
Però io quando però sento l'insegnante ce l'ha con mio figlio. Non è vero.
Ma non è che ce l'ha con
tuo figlio.
Ma te l'ho spiegato un secondo fa. Ah, non
però,
ce l'ha con tuo figlio,
però,
ce l'ha in generale con i ragazzi, perché ma non è che ce l'ha con i ragazzi, diventano il capo espiatorio di una frustrazione che tu vivi e quindi non ti metti a pensare
anche
che dare due al compito del latino, primo compito del latino e poi il secondo compito, due. Non è una cosa corretta.
Cioè, quella frustrazione può anche essere il fatto di rendersi conto di essere magari non adeguati per alcune cose, perché effettivamente tenere delle classi è molto difficile.
Ragazzi,
quindi quella frustrazione lì potrebbe essere questa stessa cosa.
Già sforzato, dai. Allora, ragazzi, nella serie, ragazzo, sia il ragazzo che il padre raccontano dell'esperienza sportiva e del comportamento del padre che lo ha indebolito nell'autostima. Sì, c'è anche quello, come no. E poi emerge un padre che sbaglia, ma che è anche impreparato, ragazzi, a gestire quella situazione lì, perché è un padre che non comunica, al solito discorso, no? Ci sono i Linkin Park con Up From The Bottom. Radio Rock Podcast. Dai, non male, la nuova dei Linkin Park, Up From The Bottom, nuovo singolo tra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Intanto ci scrivono, mia figlia, dico sempre che se vuole picchiare con il badile il fratello va bene, ma non sulla testa che già sta messo come sta messo. Semmai una badilata, ma piccola.
Poi ragazzi,
piccola.
La badilata mai di taglio, ma di piatto.
Ragazzi, a parte adesso gli scherzi, quando vorremo insegnare, quando insegneremo ai nostri ragazzi, ai nostri figli la dote, insomma, l'importanza della moderazione. Cioè, non è che tu a tuo fratello gli puoi dare 10 badilate, due gliene dai tre, sì, ma non è che gliene dai 10.
Ma basta, poi,
dai,
certo,
su,
due, tre badilate,
beh, due, tre, sì,
che il diamine, dai.
Buongiorno, so quello che è stato chiuso dentro il forno dal fratello. Era una mortacci tua, ancora mi brucia tutto.
Era una sorella,
era
però.
Una sorellina, però vabbè. Ho
messo la forchetta in cavo.
Questa, vabbè,
fatti su comodi.
Però sarebbe bello sapere gli scherzi che si facevano tra fratelli.
No, quello che bruciamo così. No. È bruciato una roba, ci facevamo lunedì, tutto lunedì.
Ma non me lo vedi che
sembra
arriva Boris tra 5 minuti.
E non guardare, no. Tra 5 minuti o dici te.
I pomodori sono meglio in padella che al forno. I pomodori con le patate, dico,
bene, poi vediamo ancora.
No, vabbè,
mi ricordo benissimo da bambina mio fratello a un certo punto, dopo che mi aveva dato due pizze,
sì,
a me dispiace che te meno, è che quando te guardo non riesco a farne a meno.
Giusto.
È stata una cosa così inquietante.
Brava Denise, giusto.
Brava Denise.
Giustissimo, vai, sentiamo. Vai.
Sono Don Bairo, dalla parrocchia degli Scappellati di Viareggio.
Ma
sì,
è vero.
Sì.
Lui.
L'altro giorno mi ha preso due in latino.
Ma chi?
Io Don non Bairo. Mi sono bufalito. L'ho mandato a dire messa a Roccaferra per un mese.
Bene, bene. Ancora avanti, vai, sentiamo.
Va bene, allora riformiamo il linguaggio. Non erano come ho detto prima. Va Bravo. Bene, allora erano tutti imbecilli, poveri Bravo. Imbecilli che nascondevano la propria inadeguatezza e non sapendo
Alessandro.
Studiare coprivano la cosa con il professore ce l'ha
tutto
con
meglio.
Me. Sono
vedi
cazzate,
che bello
ragazzi,
così
sono cazzate, come diceva.
Lo vedi, diciamo, lo vedi Alessandro, che si può vivere, si può vincere.
Tra quarta e quinta superiore, per noi c'era stato un caso in cui una professoressa flirtava con un mio compagno di classe.
Lo so.
E oltretutto non sapeva neanche l'italiano.
Sì, sì.
Ovviamente prof di italiano.
Ma è quello che hanno arrestato in
questa
classe.
Questa qui, oltre a fare quello che non avrebbe dovuto, ha pensato bene di abbassare i voti tutti per alzarli al mio compagno di classe.
Giusto.
E io sono stato ottobre, novembre, di fronte all'ennesimo 5, perché lui ha dovuto prendere 7, nonostante non fosse preparato. Io sì. Mi sono alzato e ho detto tutto quello che veniva alla professoressa.
Allora, abusi e molestie a studentessa, arrestato professore, hai visto? In classe l'hanno arrestato. A Pontè, della provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse. Però anche arrestarlo davanti agli studenti.
È un ex collega di mia sorella.
Lo sappiamo,
esatto.
Ma anche arrestarlo davanti agli altri studenti.
Lui,
ti ricordi?
Chiamiamolo subito.
Ma che chiamiamo?
Chi chiamiamo? Mia sorella.
Ma sta in galera, che chiamiamo?
Lui sta in galera.
Ma scusa, abbi pazienza.
Sì, sì.
Anche il ristorante.
Ma è successo...
È un atto non carino.
No,
di bullismo no.
No, effettivamente... No. Più che altro, cioè nel senso.
Ma resta lo fa, ma che è sta sceneggiata, per esempio?
No, però sai che cos'è? Che quando in realtà è brutto.
Questa è una
brutto.
Sceneggiata proprio. Aspetti,
però quando
che
parte
esce,
l'ordine,
lo vai a prendere a casa.
Però scusa, no,
è vero mai,
è che cosa ti entrano
dicono...
dentro casa, però Ale. Cioè, o ti entrano.
Sì, ma tu capisci
cose...
che significa anche proprio per,
è brutto,
per i ragazzi, uno shock. È una spettacolarizzazione inutile.
Ma secondo te, però, è per quello che lo fanno? Cioè, è una domanda seria. Cioè, secondo te è un discorso.
Diciamo che a volte un pizzico di fenomenite viene.
Dai, su, ma
si può.
Si può eseguire un'ordinanza cautelare dentro una scuola, ma dai, ma cioè, sai dove abita, sai tutto. Poi quando vogliono vanno alle 5 di mattina,
sì,
a casa la gente sfonda una porta,
dicono, sì,
e questo viene arrestato a scuola.
C'è paura della fuga, lo
dai,
aspetti fuori scuola,
ma
con le macchine
in borghese
lo segui.
Ma
comunque
la fuga,
nel senso, non è che gira armato.
Basta così, silenzio, basta così.
Dovrebbero essere tutti come Silvio Orlando nella scuola, ve lo ricordate?
Ah, bellissimo, io quanto mi commuovevo. Io quando volevo fare il professore, vedevo quel film a ripetizione, quanto mi commuovevo. Domenica Starnone, naturalmente. Vai,
ma Maurizio, vede proprio che non c'hai figli, guarda,
ma
puoi parlare.
Bocca mia,
ma che ne sai tu della vita mia? Ma che me conosci?
Hai ragione, Maurizio.
Ma che cosa ne sai?
Hai ragione, Maurizio.
Io do ragione a Maurizio, nel senso, non esistono gli insegnanti che si accaniscono sugli alunni.
No, esistono, raga, anche quelli.
Esistono, Maurizio.
Da pensare quanto i ragazzi di oggi si aiutano con l'IA per fare i compiti in classe, fare i compiti a casa, e poi magari le interrogazioni vanno a fascia muta, capito com'è? Magari
capito
i genitori
com'è.
Non so.
Allora scrivono: buongiorno ragazzi, la mia compagna insegna e quando torna a casa vedo la sua delusione, fa supplenza ad una classe di criminali. Ogni giorno ne succede una. Fanno un consiglio straordinario a settimana per sospendere gente. Se non hai voglia di imparare, sì, faresti bene a stare a casa. Vai, ci sentiamo ancora, vai. Sentiamo ancora.
Buongiorno a buongiorno tutti. Veloce. Io veramente rimango senza parole tutte, sì, queste definizioni che si danno i ragazzi stessi. Insomma, io sono una boomer ovviamente, però sì, alla nostra epoca tutt'al più c'era lo sfigato che non trovava nessuna per, diciamo, concludere. Comunque,
però anche questo, non chiamarlo sfigato,
brutto,
è una forma di bullismo, ragazzi.
È cambiato il termine,
non ci rendiamo conto che è, certo, una forma di bullismo anche, certo, questa.
No, vabbè, i miei tempi.
Una volta il professore di disegno tecnico, che era anche il mio allenatore di pallavolo, ci ha preso fuori in quattro, ha detto: oggi vi metto un 3 a tutte e quattro, così, sì, senza dire nient'altro.
Bene.
Poi ci fa: e se mi aiutate a fare il trasloco, lo portiamo a 8. E alla fine siamo andati a fare il trasloco, vabbè, ragazzi, al professore. Vabbè,
no, questi sono, no, i professori, no, no, che vi... roba è. Questi sono, no, i professori, no, che difendi tu. Vergogna,
io lo trovo una
nobile,
cosa giusta.
Bravo,
giusto,
perché nobile.
Tu sei da 3, ma se ti impegni su un altro fronte,
il io
ti aiuto.
Poi era un professore di educazione fisica. Il trasloco è attività fisica, fai addominali, bicipiti.
Invece, non è detto, qualcuno di loro magari ha continuato nella carriera.
Verifichiamo. Oh. Andiamo alla fonte, ragazzi. Andiamo alla fonte,
fonte delle cose.
Andiamo a verificare questa cosa.
Fonte laureatina, andiamo. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Scusi, Ermedico?
Che coglioni questa? Mi dica, dottoressa Valalli.
Le posso chiedere un consiglio da collega a collega?
Oramai mi ha disturbato.
Mi sto misurando con un caso di perdita precoce di memoria. Secondo lei cosa dovrei fare?
Fatte paga prima, che se la malattia avanza, i soldi vedi più corcato.
Ermedico, scusi!
Aie.
Si ricorda di me? Sono venuto 3 mesi fa per fare una visita andrologica.
Sì, mi ricordo. Beh?
Ma come si è permesso ad andare ripetutamente a casa mia per avere rapporti intimi con mia moglie? Come?
Ah, oh, vabbè, lo sei stato te a dimmelo, eh. Ermedico, credo di essere impotente, la prego, mi aiuti lei. E io ti ho aiutato. Oltretutto che ho fatto quello che avresti dovuto fare te, te stai pure a lamentà. Ma dimmi te, la gente è matta, oh.
Scusi, Ermedico?
Ma che è oggi, oh? Manco fossi il barbiere de Savona, sì?
Può venire un attimo?
Ah, certo, incredibile primario Guido Massimo. Me dica.
Le presento la signora Micelli. La signora è una cara amica di famiglia.
Tanto piacere.
Allora, la signora Micelli sta per andare in sala operatoria. Siccome io non potrò esserci, mi chiedevo se lei può fare le mie veci.
Ma se figuri, faccio io, che problema c'è?
Meno male. Allora, Michela, ti lascio con il medico. Tranquilla, è uno dei migliori.
Grazie, Guido. A dopo.
Allora, signora, è pronta per l'operazione?
Sì, il medico. Posso chiederle una cosa? Durante l'operazione potrai non farcela?
Signora, la sua è un'operazione stupida. Per non farcela dovrebbe andare via la corrente e rimanere senza ossigeno.
Io comunque gli lascio questo anello. Nel caso lo dia a mio marito.
Certo, signora. Ma sono diamanti veri?
Assolutamente. Questo anello ha un grandissimo valore.
Bene, bene. Ah, infermiere!
Mi dica, Ermedico.
Accompagna la signora, sala operatoria numero 3. Vada, signora, che io mo arrivo. Pronto, Gino? Ti disturbo? Senti, te volevo chiedere, ma se uno volesse provocare un blackout, che dovrebbe fare?
No, no, quale reparto? Proprio tutto l'ospedale. Ermedico in prima linea.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Sonnet, loro sono i Verve su Radio Rock. Vediamo chi c'è. Dunque, vediamo, ripartiamo da Telegram. Va, sentiamo chi c'è, vai.
O se proprio li mettete in forno, aggiungiamoci 2 patate. Se no, forse sì, è per quello che la nonna.
Fratelli in forno con patate, vai, 2. Sentiamo.
Beh, ragazzi, io sono, sì, un esempio palese,
sì,
che purtroppo esistono professori che odiano.
Beh, questo fallo stabilire a noi.
I loro alunni. Io in italiano ho sempre scritto molto molto bene,
sì,
ho sempre avuto una bellissima sintassi, mi è sempre piaciuto scrivere.
Sì.
E poi arriva lei, bella bella, professoressa italiano,
non ci siamo.
Non era d'accordo con quello che scrivevo e come lo scrivevo secondo lei. E poi
vabbè, però ragazzi, io ho capito,
questa è la tua
visione,
eh?
Sì, è la tua visione, questa è la tua visione. Bisognerebbe sentire
che hai questo bello
la professoressa
stile, cioè,
ma non ti preoccupare, perché la professoressa è vero, oggi è qui con noi, ci ha mandato, anzi ci ha mandato un vocale, sì, e tra poco ascolteremo la professoressa. Ci ha mandato un vocale.
Ultimi messaggi.
Ultimi messaggi. Che ultimi messaggi? Ma che cazzo dici? Allora, quando ero piccola, mio fratello di 2 anni più grande mi sparò a un occhio.
Come ti sparò?
In che senso?
Allora ragazzi, io c'è stato un periodo. Aspetta Maurizio, non pregare.
Non pregare.
Ascoltami
lì.
A me.
Pregare.
C'è stato un periodo negli anni 80, sì, in cui andava molto di moda sparare negli occhi dei bambini.
Ma che era? Scusa, nel senso,
tantissimi avevano
ma
queste pistole. Queste pistole,
proprio.
Sì, e si sparavano tra di loro. Di solito,
ma per gioco?
Beh, per gioco, sì. Okay. Di solito i più grandi. Tu ti ricordi questa moda, Ale, degli anni 80, che in cui si sparavano negli occhi dei fratelli, no?
Quando mai?
Beh, allora
stato un periodo che
mia sorella allora ha fatto due trapianti di occhi.
No, scusa un attimo, ti ricordi io c'è stato un periodo negli anni 80 che c'avevo 3-4 amici che venivano
feriti
con le band sugli occhi, che il fratello gli aveva sparato.
Cioè, ma era una cosa quindi comune.
Questo che giravano, andavano molto di moda le pistole d'aria compressa. Io avevo la Condor nera con i pallini gialli.
Quindi vi sparate negli occhi.
Mettevo anche lo spilletto, che se ci ripensi a quello che facevamo,
era un po'
nel
proiettile
dello spilletto, se sparavamo sulle gambe. Pensa che idioti.
Allora, non prenderesti i genitori dei Rocchi che gli hanno comprato questa pistola?
Allora, adolescenza è proprio questa. Cioè, adolescenza ti fa capire come due genitori teoricamente normali hanno potuto poi ritrovarsi anche, come dire, senza nemmeno rendersene conto. E io ho pensato, ma quante volte siamo stati vicini al dramma noi nelle nostre vite?
Tantissime.
Quante volte? E allora sai, tra una famiglia tutto sommato normale, perfetta fino all'ultimo, e il dramma, il passo è brevissimo,
brevissimo,
cioè un millimetro.
Sì, vero.
Quindi mettere quando ero mio piccolo, mio fratello di 2 anni più grande mi sparò a un occhio con una pistoletta aria compressa. Me lo ricordo benissimo, perché insisteva che chiudessi gli occhi e io non volevo. Giurava che non avrebbe premuto il grilletto, ma io non mi fidavo. Poi alla fine insisteva tanto e chiusi gli occhi, sentii quasi subito un dolore forte.
Ma che
cominciai a piangere
infame.
Tantissimo. Ero convinta di aver perso l'occhio, strillavo e farmi portare davanti allo specchio. Però ci vorrebbe una base adeguata.
Sì, ma tuo fratello è un infame.
Non
ma
è
che,
vero.
Ma che scherzo
non
è? Chiudi
premo
gli occhi,
il
non ti premo il grilletto, non poi mi spari sull'occhio.
Questa va bene?
No,
questa
è un po' troppo
questa
horror.
Sì, questa no,
no,
ma
no,
questa
no, questa no.
Che
questa?
Cazzo dici?
No, questa no.
Pronto?
Sì, bella, questa.
Quando ero piccola, mio fratello. No, non va bene, non va bene. Ah, questa.
Bella solida. Ma no, questa è
troppo ero piccola. No, hai ragione. Questa?
Sì, questa sì.
Casa dei.
Quando ero piccola.
Eccola qua.
Sempre lei, no.
Quando ero piccola, mio fratello di 2 anni più grande mi sparò un occhio. Una pistoletta d'aria compressa.
Un po' mal di schiena.
Me lo ricordo benissimo, perché insisteva che chiudessi gli occhi.
Certo.
Ed io non volevo.
Lo sapeva lei.
Giurava che non avrebbe premuto il grilletto, ma io non mi fidavo. Poi alla fine insisteva tanto che chiusi gli occhi e sentii quasi subito un dolore forte. Cominciai a piangere tantissimo. Ero convinta di aver perso l'occhio. Strillavo per farmi portare davanti allo specchio. E poi in effetti fu anche peggio, perché avevo l'occhio coperto di sangue. Mi sembrava non ci fosse più davvero. Mi aveva preso sotto il sopracciglio e ho ancora la cicatrice. I ragazzini sono delle merde. Ogni tanto sicuramente scappa l'incidente, ma i genitori e gli adulti intorno in generale debbono essere consapevoli.
Beh,
ragazzi, è giusto. È giusto,
ragazzi,
è giusto. È giusto, ragazzi, è giusto. Credo che sia esattamente come ha descritto la nostra Anna.
La sintesi, ragazzi, sono delle merde.
Non generalizziamo. Allora, buongiorno ragazzi. Emilio avrà anche ragione, ma allora perché non cambiare professione? È per il solito motivo che stavamo dicendo all'inizio trasmissione, cioè
tutto torna.
E
abitudini, e il posto fisso, e la quattordicesima.
Non ho capito, scusa. Che
Giacchetti
è bocciato dal primo giorno. Allora, quando i miei figli dicono che un prof ce l'ha con loro, io dico innanzitutto devono avere fiducia nelle conoscenze del prof in quella materia. Ah, vedi.
Pam, pam, pam.
Giusto. Allora, Quando i miei figli mi dicono che un prof ce l'ha con loro, io gli dico che innanzitutto devono avere fiducia nelle conoscenze del prof, che in quella materia ne sa più di loro. Quindi molto probabilmente ci sono dei margini di miglioramento. Ma poi la cosa più importante che provo a trasmettergli è che seppure fosse come pensano loro, sarà impossibile cambiare quel prof, ma possono cambiare il loro atteggiamento.
Oh là là.
E visto che siamo tutte persone che devono condividere un obiettivo comune, e se io posso cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Bisogna che parlino e chiedano come possono migliorare. Chiedete un consiglio al prof, ragazzi. Chiedete un consiglio al vostro prof. Sicuramente dimostrerà maturità.
Brava, una puntata che è un posto al sole.
Oh, non so che non c'entra nulla, ma io non sopporto la gente che chiude la frase con capito come. Luana, vi prego, non fatelo più.
Capito,
no,
come?
Vi prego,
capito
non
com'è.
Fatelo più. Capito, capito
come?
Capito,
ragazzi, però sta cosa del buonismo.
Eccolo, il buonismo,
se poi
Max
sta davanti alla gente.
Bravo.
Non venerebbe davanti alla gente uno che tocca mi via. Ma io dico, no, ma quello che ha dato tre coltellate alla gola con la 22enne siciliana alla uccisa, quello secondo voi è uno
cosa?
Che
recupera?
Per me,
recupera.
Io gli sparerei in testa uno.
Bene,
così.
Ottimo,
secondo
ottimo,
voi
sì,
ma
sì.
Da recupera uno che dà tre coltellate alla gola a uno dei 22 anni?
Certo, certo, tutti, tutti come devono essere recuperati. Tutti come? Devono essere recuperati. Allora, ha ragione Maurizio, ci scrivono. Personalmente porto sempre ad esempio la professoressa di disegno tecnico delle medie.
Che bello. Sì, tutto il giorno.
Però mi sto intristendo.
E per Maurizio ho preciso che non è questione di mio figlio, perché il soggetto e i suoi atteggiamenti sono famosi. Dopo al massimo un mese dall'inizio della prima media, primissimo disegno tecnico mai fatto da un bambino di 11 anni che all'elementare nemmeno sapeva cosa fossero squadre, matite, HB. Come ti viene in mente di mettere un 4? Che senso ha dare un voto così duro se non bollare subito? Che ti costa mettergli un 5?
È meglio, però,
dovresti
ragione.
Insegnare e spiegare quali siano gli errori e non sostanzialmente dire sei un asino. Morale della favola? Mio figlio da quel momento ha sempre pensato di essere negato. Non ha mai amato quella materia.
Da zitto, Mauri.
Dov'è il valore formativo della scuola, Wii? Questo è quello che ci dice il nostro amico, ragazzi. Quindi attenzione, attenzione.
Io credo che in tutti i lavori ci siano persone che fanno quel lavoro per scelta,
bravo,
per gusto, per passione, e altri invece che lo fanno per
bravissimo
ego, certo, per mancanza di alternative, no?
Questo è il giusto,
questa frustrazione,
compromesso.
Bravo, giusto compromesso, giusto equilibrio
sulla qualità del loro lavoro. Il fatto è che quando succede su figure come professori o ad esempio membri delle forze dell'ordine,
che succede?
È più grave, è
certo. Attenzione, che abbiamo un messaggio da parte della sorella.
Di chi? Di chi?
No. Di chi? Della professoressa, scusa, della professoressa.
Di quel ragazzo che diceva che lui scriveva bene in italiano, poi è arrivata quella
professoressa, professoressa
che invece le metteva solamente 5.
Allora, vogliamo riascoltare quel messaggio?
Sì, perché
cos'era, un vocale?
Il nesso, ricordo un vocale.
Era un vocale.
E lui diceva che sapeva.
Allora, era un vocale di un signore che diceva che cosa?
Che sapeva scrivere bene, in bella prosa,
sì,
pulito,
ecco,
con delle belle idee.
Ah, è questo qua, vai, sentiamo.
Beh, ragazzi, io sono un esempio palese.
Un esempio palese.
Che purtroppo esistono professori che odiano
gli alunni. Sì. È vero.
Io in italiano ho sempre scritto molto bene. Ho sempre avuto una bellissima sintassi.
E la professoressa?
Scrivere. E poi arriva lei.
Arriva lei, che ce l'abbiamo qui, ragazzi. È intervenuta la professoressa, signori. Ci ha mandato un bellissimo vocale, ascoltiamolo insieme. Vai, la professoressa.
Buonasera, salve, sono la professoressa di quello che ha mandato poco fa il vocale, quel signore lì, disgraziato. Allora, a parte il modo di apostrofare, così, insomma, riformiamolo questo linguaggio. Allora, il bello stile, un cazzo, va bene? Sei sempre stato un cane incapace a scrivere, schifoso lurido maiale, ecco quanto dico. Radio Rock Podcast.
R2N, allora sono i Black Rose. Ufficialmente apriamo il Sollazzo e Pappagallo. Buongiorno, Boris Sollazzo, come stai? Tutto bene?
Baciamo il cappotto a Vossignoria.
Allora, senti, Boris, andiamo subito perché abbiamo poco tempo ai film della settimana, ma dobbiamo anche ricordare. che questo pomeriggio alle ore 18:30 ci sarà la presentazione ufficiale di Barrio, che noi già abbiamo presentato a Radio Rock, spingendo tutti voi ad abbonarvi a Barrio Rivista. Cercate su Google Barrio Rivista, trovate subito il link per ordinare la vostra copia, o meglio ancora per abbonarvi ai primi quattro numeri. Boris Sollazzo è il direttore, quest'oggi sarà la presentazione, dici dove, come e perché?
Intanto abbonatevi per impedirmi di entrare in Guinness dei primati come l'uomo che fallisce più volte nella storia. Quindi fatelo per dispetto, insomma, ma fatelo. E no, scherzi a parte, è un modo per tenere aperta, diciamo, una voce indipendente e libera che prova a fare una cosa diversa. Quindi, insomma, all'inizio fatelo per fiducia e dopo confermatelo perché vi piace. E oggi saremo all'Otto Unico, che è un altro, l'abbiamo scelto perché è un altro posto, secondo me bellissimo, di una ragazza, di un'attrice, Gaia Insenga, che con altre persone si è messa insieme e hanno preso un ex, credo fosse un ex autoricambi, un ex meccanico, di quelli che stanno subito dopo Piazza Lodi.
Sì.
E ci ha visto, io l'ho visto che era, diciamo, fatiscente, insomma, ci ha visto dentro un luogo multiculturale, multidisciplinare, facendo dei sacrifici, prendendo denaro che altri avrebbero usato per fare altro. Lei ha creato uno spazio per la comunità, fa delle cose bellissime, e quindi abbiamo pensato: qual è il posto migliore per Barrio, qual è il quartier generale migliore? E quindi saremo lì a Via Lano 66, dietro Piazza delle Lodi. Non fate che hanno un arrivo, là ci arrivano tipo 743 metropolitane. Abbiamo scelto proprio il posto più strategico.
Non avete scuse.
Dopo potete andare al Pigneto ad ubriacarvi, insomma, c'è tutta la possibilità di stare con noi. Noi dalle 6:30 più o meno fino a verso le 8 faremo una presentazione. Mi verrebbe da dire classica, in realtà c'è un pezzo teatrale. Ci saranno delle proiezioni, cerchiamo di fare una cosa abbastanza briosa, e poi fino alle 22 bivaccheremo, insomma, festeggiando la nascita di Barrio.
Benissimo, quindi ripetiamolo, oggi pomeriggio ore 18:30 a Lotto Unico.
A Via Lanusei.
Via
Lanusei, è praticamente la via immediatamente dopo l'acquedotto di Piazza Lodi.
Benissimo, insomma. Via Lanusei. Allora, siamo in zona Piazza Lodi, insomma, sì. Raggiungibilissima. Molto facile, vi aspettiamo oggi pomeriggio alle ore 18:30.
Ci sarà anche uno spogliarello di Emilio Pappagallo.
Oh, sì, beh, dell'apertura, diciamo, e la chiusura. Anche,
guarda, il modo
mi rivesto,
il senso dell'attesa con cui l'hai detto, Martina, mi potrebbe spingere se a vieni
farlo.
Anche
se
a farlo.
Se lo fai, vengo,
sì.
Subito.
Vengo.
Ecco,
vengo.
Veniamo tutti. Allora, senti, Boris, i film in uscita in questo weekend. Non parleremo di Pino, perché ne abbiamo già parlato qua in trasmissione con il regista lunedì scorso, grandioso film di Groenlandia, docufilm meraviglioso sulla vita di Pino Daniele. Non so se vuoi dire due battute, ma insomma, per magnificarlo.
A me è piaciuto molto Lettieri, il modo in cui, insomma, ha ricostruito anche un linguaggio dei videoclip per alcune delle canzoni. È un'opera molto accurata, che secondo me viene dopo Il segreto di Liberato, con cui Lettieri aveva raccontato una Napoli che non avevamo immaginato, un intellettuale che non avevamo immaginato. Qua ricostruisce invece una Napoli che spesso vuole essere dimenticata, perché io stesso spesso ho detto, no? Quando arriva Maradona trova una Napoli in ginocchio. È vero, ma fino ad un certo punto, perché quella Napoli in ginocchio era stata tenuta in piedi almeno nell'animo dall'esperimento di Napoli Centrale e poi Pino Daniele, da i primi film di Massimo Troisi.
Certo.
E racconta benissimo quel senso di precarietà, di dolore e allo stesso tempo però di incredibile fertilità creativa, quindi, insomma, no, a me è piaciuto molto.
Bene, bene. Senti, facciamo una cosa, mandiamo la novità degli Himalayas e poi torniamo e parliamo, insomma, degli altri film in uscita in questo weekend. Radio Rock Podcast con Surrender. Allora, ci scrivono: buongiorno Boris, che ne pensi di White Lotus e The Studio, due serie TV? White Lotus, vabbè, insomma, ritorna con una nuova stagione, e The Studio è questa nuova serie di Apple TV che stanno lanciando molto, ma non lo so.
Non so, io The Studio ho visto le prime due puntate e ho riso molto.
Sì?
Cioè, no,
ma che, è vero che è la Boris americana?
Sì, Sì, con secondo me un... Allora, devi essere un po' abituato a quel tipo di comicità là.
Ok.
E devi forse conoscere qualcuno dei meccanismi di quel tipo di televisione. Però a me ha fatto molto ridere.
Bene, bene.
Non mi sembra un capolavoro, però devo dire le prime due puntate mi sono andate via come... come acqua fresca.
Allora vorrei un giudizio generale su, di Boris su The Alto
White Lotus.
White Lotus,
è interessante perché è una serie che si rinnova sempre, cioè ogni serie fa storia a sé. Secondo me è buona la prima, la seconda, ottima la terza. D'altronde sono tutte stagioni autoconclusive di fatto, quindi è un po' c'è insomma come impostazione, però alla fine funziona, dai.
Vorrei un giudizio generale di Boris su The Alto Knights, in particolare cosa pensa della scelta di fare interpretare i due protagonisti a Robert De Niro, peraltro sempre fenomenale. Non era forse meglio chiamare un altro attore tipo Al Pacino?
No, credo che la cosa interessante di Alto Knights sia proprio quella, quindi no, altrimenti sarebbe un film abbastanza che già stravisto.
Ok.
Quindi a mio parere
ti è piaciuto?
Buono. Beh, mi ha interessato molto un De Niro che è tornato su una cifra che ormai non gli conosciamo più. Era diventato una specie di istrione al limite del pagliaccesco. È tornato invece a provare a fare l'attore vero. Insomma, è quello sicuramente interessante.
Senti, Eric, lo avete visto? L'hai visto Eric per caso?
No.
Visto Eric? Che cazzo è finito? Vabbè, allora, The Last Showgirl, vorrei parlare a Pamela Anderson, vorrei parlare di questo film, tra
allora,
quelli usciti in sala.
Diciamo che The Last Showgirl è il tentativo di fare sulla vedette di Las Vegas. Voi sapete come funziona Las Vegas, ci sono questi spettacoli resident che insomma anche rispetto a Broadway hanno teniture molto più ampie, possono arrivare a 6-7 mesi e si legano al posto in cui stanno. E da noi diciamo forse l'unica cosa che assomiglia sono gli spettacoli di Umberto Smile al Billionaire che comunque però butta lì via o zucchero, sì, a Capodanno, insomma questa roba qua. E il tentativo qual è? Cercare di fare un incrocio tra The Wrestler, cioè un grande divo di una realtà fittizia, no? In quel caso era il wrestling, in questo Lustrini e Pagliette, ma Lustrini e Pagliette a Las Vegas, no? Cioè non sei Broadway, non sei Hollywood, sei Las Vegas, quindi è un'altra cosa. E tournée di Amarric, cioè l'idea di seguire un gruppo di artiste che forse ha fatto il suo tempo e che anche nel suo essere patetico ha la sua poesia. Il problema è che è tutto sbagliato in The Last Showgirl, ed è incredibile perché tutte le scelte erano giuste. La regista è Gia Coppola.
Sì.
Gia Coppola è la nipote di Francis Ford Coppola e di Sofia Coppola, figlia di Giancarlo Coppola, per chi non lo sapesse, il figlio di Francis Ford Coppola che muore come Casiraghi in motoscafo a 23 anni, quasi decapitato da una fune che chi guidava il motoscafo non ha visto. E la Gia nasce pochi mesi dopo, cioè la madre era incinta mentre succede questa cosa qua. E la Last Showgirl, che è Pamela Anderson, è una donna che per stare sul palco rinuncia di fatto ad essere madre nonostante abbia una figlia. Quindi, diciamo, questa assenza dovuta all'essersi goduti la vita è un tema che esiste nella vita di Gia Coppola. Peraltro la madre, poi, che era una modella e un'attrice, si risposa con Peter Getty, quindi sceglie la sicurezza. E il tema della scelta della sicurezza è un tema ossessivo in questo film. Ok. Poi, e questa è una cosa, poi Pamela Anderson è una scelta meta cinematografica, è una che è stata Lesbish Fennec degli anni 90, con Baywatch, che da anni fa una scelta di pulizia, si è fatto una mastectomia riduttiva, va in giro struccata e quindi cerca di tornare alla sua vera essenza. La colonna sonora, tutte hit anni 80, insomma tutto era fatto per peccato che abbiano, come sceneggiatore credo abbiamo preso un Bonobo. Perché è incomprensibile sia il livello dei dialoghi sia la struttura del film, sia anche il cercare di capire come la vogliono spiegare? Noi siamo ossessionati da queste parole che loro ripetono, in cui ci viene presentata questa Las Vegas come il luogo del paradiso di questi personaggi, di queste Priscille regine del deserto. Ah, Las Vegas un tempo era più di Hollywood, più di Broadway, eccetera, eccetera, eccetera. Non la vedi mai Las Vegas, okay. Perché Jacob la sceglie di fossilizzarsi con una ripresa sempre sui personaggi. Allora dici, bello però, no? Dice, la tiro fuori. No, perché non è che shish. Cioè che tu prendi, pedini i tuoi personaggi, quelli non parlano, ma tu gli entri nell'anima. No, questi parlano. E la ripresa è con loro a fuoco e tutto il resto sfagato, che sembra zoom quando non vuoi far vedere che hai casa in disordine. Quindi questa roba qua ti mette a disagio. Il film dura 88 minuti, sembrano 176. È una cosa infinita, tu ti vuoi ammazzare. E questo nonostante non te la puoi prendere con Pamela Anderson, che uno dice, vabbè, me la prendo con Pamela Anderson perché effettivamente è una cagna. No, non è vero, è brava. In più c'è anche qualche scelta interessante, come tipo Jamie Lee Curtis in un ruolo super cringe che riesce a salvare solo lei, nonostante sia scritto malissimo, però lei riesce a salvarlo. È una cosa che ti fa cadere le braccia perché dici, ci avevi tutto. E non sei riuscito,
mancata, insomma.
Non sei riuscito a trovare né il patetico poetico di Amarric, che raccontava questo gruppo di burlesque che sui propri corpi cadenti costruiva però una poesia, un'epica tutta loro, né The Wrestler, che invece era straordinario perché appunto come Pamela Anderson tu avevi un sex symbol che si era rovinato e che però era fondamentalmente profondamente consapevole di essere l'eroe di un mondo finto.
Bene.
E invece no, lei pensa di essere Gina Rowlands.
Dobbiamo chiudere.
Per tutto il tempo.
Solo giudizio.
Non
si deve vedere. Mi chiedono che ne pensa Boris della nuova stagione di Daredevil, se l'hai vista, e Win or Lose della Pixar.
Su Daredevil bene, io faccio però sempre più fatica a capire. È un po' come la Marvel, no? Dopo Endgame per me ha perso molto interesse e vale anche per la TV. Quindi bene, però forse anche basta. Forse tanto c'è una pausa.
Una parola sola: quanto è brutto il nuovo di Cronenberg?
Beh, l'hai visto?
No, non l'ho visto. Non lo so. Ho letto. Mi aspetto questo, però se tu mi dici che è bello, vado a vedere.
No, allora.
The Shroud, non so quanti, sepolto.
Quanti hanno visto Megalopolis di Coppola? Mm-hmm. Cioè, secondo me, quando i grandi maestri.
Bisogna essere più indulgenti.
No, però quando i grandi maestri fanno un film di questo tipo, cioè a me fa arrabbiare Malik che fa manco mi ricordo, The Tree of Life, che è una paraculata. Però quando Cronenberg va oltre la sua poetica e racconta qualcosa di estremo, esattamente come Coppola costruisce la megalopoli con l'idea di un architetto pazzo. Lo stesso vale per Cronenberg, che ha un problema da quando hanno vinto la Palma d'Oro con Titan, che aveva saccheggiato Cronenberg, lui ha rosicato, era ricominciato a saccheggiare se stesso. Quindi ha ripreso a prendere tutta una serie di temi, tipo la morte, la tecnologia e via dicendo. Questo è un film al limite della credulità, cioè un film in cui un uomo molto ricco perde la moglie e elabora il lutto della vedovanza creando questi shrouds, questi sudari tecnologici che ti permettono di vedere in diretta il corpo del morto. E a un certo punto, è anche abbastanza scontato, essendo un film di Cronenberg, lui si rende conto da questi sudari che sta succedendo qualcosa alla moglie, alle ossa della moglie, che stanno mutando. Ora, ci sono momenti cringe, ci sono momenti improbabili, ci sono però pure momenti cronenbergiani che tu dici, minchia.
E quindi?
È strano, perché rispetto a Crime of the Future, che era un film molto silenzioso, questo è un film molto parlato, cioè questa è la settimana della verbosità. Però insomma, un brutto film di Cronenberg secondo me rimane sempre più interessante. Se io e te andiamo a vederlo, probabilmente non ci piace, ma ne parliamo tre ore.
Beh, non so, mi dispiace. Quindi diciamo, si può vedere? Si poticchia.
Si poticchia, è proprio un vedere. Grande si poticchia.
Bene, il nuovo film di David Cronenberg. Va bene ragazzi, ci si vede per chi verrà questo pomeriggio alle 18:30.
Posso suggerire l'esordio di Greta Scarano?
Come no, David, grandissima Greta Scarano.
Perché è un film sull'autismo molto molto bello, tratto dal romanzo Adriatica, bravissima Greta Scarano come regista e ormai sempre brava Matilda De Angelis. Film, diciamo, on the road su malattia e normalità, che ha anche momenti di grande classicità, però molto interessante. Lei, che sembra insomma in qualche modo un personaggio che della normalità fa un handicap, e lui che invece dalla sua diversità fa un
Grazie Boris Sollazzo, a settimana prossima. Ciao a tutti, ciao. Lasciamo con Gagarin e con Marco e Tatiana a lunedì. Ciao. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.